100% successo.
100% successo.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Questo programma è offerto da...
Se il luogo della bontà esistesse, sarebbe una terra bella e rigogliosa, in cui gli uomini vivono in armonia con la natura e con le proprie tradizioni. Un luogo pieno di cura e di amore per le cose fatte per bene, in cui trovare il gusto genuino della felicità. Tre Valli Bontà del Parco, mozzarella burrata e stracciatella, dai Monti Sibillini.
Punto Bianco Rosso.
Buonasera, bentrovati, ben sintonizzati. Ritorna Punto Bianco Rosso dopo la parentesi dedicata al DJ con Roberto Cardinali e Alex Rolfini che abbiamo avuto nella giornata di ieri. Torniamo a parlare di calcio giocato, lo facciamo come ogni venerdì con il nostro Ferdinando Vicini. Ciao Nando.
Ciao Stefano, buonasera, buonasera a te, buonasera alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori.
Assolutamente, prima le ascoltatrici,
assolutamente.
Sicuramente.
E abbiamo una puntatona questa sera, proprio alla vigilia del derby, il primo dei derby marchigiani della stagione dell'Ancona Metelica, che la vedrà opposta domani pomeriggio alle 17.30 al Del Conero alla Fermana. Quindi questo derby che arriva in un momento particolare per la Fermana, che è impegnata a uscire da un momento critico, per l'Ancona Metelica che chiede alla Fermana il pass per continuare la corsa nell'alta classifica, perché come era successo l'altra settimana, sconfitta a Cesena, poi vittoria in casa con il Montevarchi, è quello che vuole Gianluca Colavitto, cioè il pronto riscatto dopo la sconfitta dolorosa di Reggio di martedì del turno infrasettimanale. Turno infrasettimanale che ha visto la Fermana invece pareggiare 0-0 in casa. Quindi un derby che torna dopo tanto, e per cercare di capire in anticipo come va, come può essere giocato questo derby, abbiamo quanto di meglio si poteva avere, cioè i due allenatori, Giancarlo Riolfo, allenatore della Fermana, e Gianluca Colavitto, allenatore dell'Ancona Metelica. Poi avremo un dirigente di lungo corso, il direttore sportivo Fabrizio Salvatori, direttore sportivo di tante società, fra cui da ultimo l'anno scorso il Modena, profondo conoscitore del girone B della Serie C, a suo tempo anche nell'entourage dell'Ancona. E poi avremo un ex importante, doppio ex, Gianluca De Angelis, ex centrocampista dell'Ancona, nonché ex tecnico della Fermana, attuale responsabile del settore giovanile della Fermana.
Insomma, un derby, come hai detto tu, che ritorna. L'ultima volta, insomma, non era che è stato un granché pacifico, no? Con l'ultima volta che abbiamo incontrato la Fermana non è finita a tarallucci e vino.
Il famoso 2-2, l'ultimo incontro in eccellenza, se non ricordo male. Finì 2-2 col famoso gol di Adami al 93esimo, gol realizzato sotto la curva dei tifosi dell'Ancona. È una partita che per l'Ancona contava relativamente, era l'ultima giornata di campionato, Ancona era già promossa perché aveva vinto la Coppa Italia, e quindi quel titolo dava diritto alla promozione diretta. Ancona che con un pareggio avrebbe mantenuto la testa della classifica, cosa che poi è accaduta. Fermana che per essere promossa aveva bisogno di vincerla quella partita, no? Partita che è andata subito bene per la Fermana, 2-0, intervallo con la Fermana. Cioè subito all'inizio Fermana in vantaggio di 2-0 e poi la rimonta dell'Ancona, prima parziale col 2-1 e poi il gol di Adami nel finale, no?
E quindi, poi il fatto che sparì la Fermana,
esatto, c'era Cornacchini sulla panchina della Fermana quel giorno, ma soprattutto c'era Bolzan in campo che insomma diede in escandescenza, e quello probabilmente innescò la scintilla della rimonta dell'Ancona,
anche perché se la giocarono veramente male sotto quell'aspetto, visto appunto quello che c'era invece di fare una grande festa,
no? Cioè, chi aveva da perdere lì era solo la Fermana quindi...
invece di cercare una strada alternativa hanno preferito
buttarla in caciara, insomma non è fu andata, una grande
idea. Doveva essere una festa per tutte e due, perché in quell'eventualità verità ci sarebbe stata la festa invece, per la promozione dell'entrambe
nel finale, esatto. con
invasione di campo,
insomma, invasione di campo, ma anche fra un bruttissimo gesto di Bolzan, che nel finale insomma perse un po' le staffe. C'era stato alla fine nell'intervallo, tutto nacque mentre i giocatori uscivano dal campo e si infilavano nel tunnel per andare negli spogliatoi, no? Spintoni, insomma, un po' di nervosismo, un po' troppo da parte forse dei giocatori della Fermana, soprattutto
caricata male, diciamo, una partita che è stata caricata male. Poteva avere sicuramente un finale diverso.
C'era tanta gente,
c'era il pienone,
a Recchioni, tanta gente. Comunque, da quel giorno si torna a giocare il derby in una categoria più nobile, molto più nobile.
Ci hanno rimesso i canarini al momento, ma alla lunga ci abbiamo rimesso più noi, perché siamo spariti.
Beh sì.
Al momento è andata bene, però, era andata bene per noi, ma poi
però era andata, diciamo che poi anche la Fermana, e poi ne parliamo proprio con De Angelis, che era in panchina con la Fermana, sulla panchina della Fermana l'anno successivo, insomma. Quindi
saltò tutto dopo l'ambaradan. 334 35 20 488 per interagire con noi, come abbiamo parlato un po' di ricordi, già siete partiti, quindi ho visto già i messaggi che arrivano a fiume, ma ovviamente adesso stiamo parlando di un'altra cosa, di un altro periodo, godiamoci questa bella sensazione, speriamo anzi che magari più tardi lo andremo a scoprire assieme, che da Fermo arrivino, anche se ci sono delle criticità, arrivano un po' più di tifosi per dare anche un po' di colore a questo chiamiamolo derby, per quello che riguarda la partita di domani, che sarà ancora una volta una giornata un po' spezzatino, questa undicesima giornata, match che sono stati anticipati il sabato e poi quattro match che verranno disputati invece nella giornata di domenica. Di questo e altro ne parleremo tra pochissimo, state con noi.
Scusami, prima della pubblicità, per la precisione era l'8 maggio del 2011 l'ultimo derby Fermana Ancona, ripeto, 2-2, gol di Ecani che aprì le marcature, poi un gol di Pesaresi al quinto del secondo tempo, poi Pesaresi che riduce le distanze e infine il gol al 95esimo di Adami, dopo al 91esimo espulsi Parlato e dopo il fischio finale Bolzan per il gesto di cui dicevo.
Ok, a tra pochissimo.
A shoe like this has never been made. The name of the brand is TechnoSafe. Lightness, safety, comfort and fun goes landing here.
TechnoSafe protegge con stile.
Il pensiero che domani la tua pensione non sia adeguata alle tue esigenze non ti fa stare tranquillo? Parliamone per trovare insieme la soluzione più adatta a te. Bugari e Martini Broker ad Ancona, in via dell'Industria 10. Contattaci anche per risparmiare sulla tua polizza auto. 071 24 12 258. Bugari e Martini Assicurazioni @gmail.com. Ad Ancona, in via dell'Industria 10, Bugari e Martini Broker. Se confronti, ci scegli.
La Schiavoni Real Estate gestisce le attività immobiliari del gruppo Schiavoni. Offre in vendita o in affitto immobili di pregio sia commerciali che direzionali. Tutti gli immobili sono stati realizzati con criteri d'avanguardia, nel rispetto dei più moderni canoni di efficienza e sicurezza. Per informazioni ed appuntamenti chiamare lo 071 280 2081 o 335 66 78 432.
Cos'è quella roba?
È canapa, ma...
Ma non è che è droga?
No, questa fa bene. Guarda, t'ho preso anche una crema per i tuoi dolori ai ginocchi.
Grazie, Nello. Ma dove sei stato?
Ma da nessuna parte. Ho ordinato da Just My Joint stamattina e mi hanno già consegnato.
Ah, bravo, Nello.
Scopri Just My Joint, lo shop online dedicato alla canapa. Ad Ancona, consegne in giornata gratuite a partire da 50 euro di spesa e spedizioni veloci in tutta Italia. www.justmyjoint.it.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Bene, rientriamo dalla pausa pubblicitaria, siamo all'interno di Punto Biancorosso, poi andiamo a fare le correzioni per quello che riguarda i match, tranquilli che poi dopo diamo tutte le correzioni che è possibile immaginare, ma siamo già col nostro primo ospite, Ferdinando.
Sì, buonasera Giancarlo Riolfo, buonasera mister Ferdinando Vicini.
Buonasera, piacere, buonasera.
Buonasera. Parlavamo con lei nel dopo partita della gara col Siena, si ricorderà in tribuna al Recchioni. Sì. Dopo quella partita c'è stata la trasferta di Pescara per la Fermana, dove lei ha fatto fronte già a una emergenza direi notevole, che l'ha costretta anche a dei cambiamenti tattici, credo. Poi la partita invece l'ultima partita con il pareggio nel turno in infrasettimanale. Ecco, quindi che momento è per la Fermana? Perché continua ad essere in emergenza, insomma, la sua squadra.
Sì, è un momento un po' particolare, dove c'è stato comunque un accavallarsi di acciacchi, di scorie, di infortuni, come li vogliamo chiamare, quindi più o meno nel lavoro settimanale, che alla fine sono state solo due le settimane piene dove si è potuto lavorare, il resto sono tutti i turni infrasettimanali per quello che riguarda il mio periodo. E quindi ha comunque...
Ecco, mister, mi scusi se la interrompo, a beneficio di chi ci ascolta, mister Riolfo ha sostituito Domizzi sulla panchina della Fermana e sotto la sua gestione siamo domani alla quarta gara, credo.
No, mi sa, non le conto perché ormai sì. Tutto una dietro l'altra, mi sa che è la quinta.
La quinta forse, sì. Sì.
Non è... Però per quello che riguarda il momento abbiamo un po' di acciacchi vari e questo ci ha costretto... mi ha costretto a rivedere e valutare un po' diversi modi e diverse situazioni di affrontare le partite, e quindi si sta vivendo di tre giorni in tre giorni per preparare le partite e avvicinarci al meglio un po' per le caratteristiche dei giocatori, un po' per le situazioni degli avversari.
Sì, per quanto riguarda la gara di domani, fra gli indisponibili vedo anche Urbinati, oltre a Rossoni, De Pascalis e Boateng, che sono, cioè, o meglio, Boateng e De Pascalis sono lungodegenti, purtroppo. Rossoni invece manca da qualche partita, e Urbinati, che lo ricordiamo, è il capitano ed è un giocatore fondamentale per la Fermana, che è fuori da sarebbe la seconda partita che è costretto a saltare domani, quindi insomma giocatori importanti, no? nello scacchiere tattico
Ma sicuramente sì, soprattutto perché comunque i problemi si accalcano nelle stesse zone di campo
Già, perché poi ricordiamo la squalifica di Corigny, che è stato espulso nel secondo tempo di martedì, quindi un altro centrale che viene a mancare.
Sì, Rubinati lo stavo adattando dietro, viste comunque il periodo di infortunio di scrosta, e adesso nella partita di Pescara sia Rubinati che Rossoni sono usciti malconci, e quindi abbiamo affrontato già la Lucchese senza, e non sono convocati disponibili per domani con ancora.
Ecco, la partita con la Lucchese, lei come la valuta?
No, è stata una partita non bella, ma sapevamo che sarebbe venuta fuori quel tipo di partita contro una squadra molto dinamica, organizzata come la Lucchese, che tra l'altro è in un buon momento. Noi ci siamo adattati, abbiamo fatto di necessità virtù, cercando di essere un po' più robusti, un po' più concreti di quello che siamo stati a Pescara, dove siamo stati un po' più belli, un po' più aperti. Però potevamo, abbiamo fatto due o tre piccoli errori in fase difensiva che loro potevano approfittare, ma le nostre tre o quattro occasioni le abbiamo avute anche noi. È venuto fuori un risultato, penso, giusto, che poi era lo 0-0.
Ecco. E per quanto riguarda l'Ancona Matelica, lei è sorpreso del cammino che sta facendo in questo inizio di campionato, ma ricordiamo anche che siamo ormai alla decima giornata, quindi siamo a più di un quarto del cammino. È sorpreso del fatto che l'Ancona Matelica sia al terzo posto della classifica?
Beh, intanto l'anno scorso come Matelica la squadra di Colavito aveva fatto comunque un ottimo campionato, cioè da neopromossa facendo molto bene, e penso che quest'anno abbiano operato anche molto bene sul mercato, continuando il lavoro intrapreso l'anno scorso, e sono partiti col piede giusto. Una squadra molto dinamica, fisica, ma anche altrettanto tecnica. Poi non ci sono nomi altisonanti, cioè nel senso giocatori molto esperti, ma sono giovani di buona gamba e buona tecnica, ben amalgamati, che stanno facendo molto bene, i risultati lo confermano.
Ecco, per voi che tipo di partita sarà? Cioè come la interpreterà la Fermana? Sarà una Fermana guardinga oppure cercherà di comunque di fare una partita offensiva?
Non è, vedremo, sicuramente faremo una partita sapendo le qualità dell'Ancona, rispettandole, ma cercando di tirare fuori il nostro meglio per comunque potergli far male e cercare anche di tirare a posto.
Quali sono secondo lei i punti forti dell'Ancona Matelica, che sicuramente avrà studiato, insomma, tenuto conto che l'ha affrontato domani?
Ma loro sono molto bravi a attaccare gli spazi, hanno una buona gamba, hanno buone convinzioni intrinseche nella squadra, si difendono bene, magari in maniera spezzata, però hanno grandi doti individuali oltre che di gruppo per tutto quello che riguarda la fase offensiva. La stessa partita con la Reggiana, che hanno perso, hanno fatto soprattutto nel primo tempo ottime cose.
E invece volendo trovare un punto debole nella formazione di Colavitto?
Ma vediamo domani se riusciamo a tirarlo fuori.
Non ce lo dice ovviamente. e lei ce l'ha in mente, immagino comunque. No, invece per quanto riguarda l'assetto, insisterà nella scelta fatta nelle ultime gare con la difesa a 3?
Ma martedì è giocato con la difesa a 4. Nel senso che valutiamo in base anche alla disponibilità dei giocatori, che in questo momento per quanto riguarda il reparto arretrato è molto limitato.
Scrosta è disponibile quindi, perché è tra i convocati?
Scrosta rientra tra i convocati, sono due mesi che non lo è, per il brutto infortunio muscolare che ha avuto, è con noi, probabilmente potrà essere della partita.
Ecco, c'è poi il grande ex che risponde al nome di Luca Cognini, giocatore per la Fermana, insomma io la Fermana la seguo abbastanza per il Corriere dello Sport, anche prima del suo avvento e anche negli anni scorsi, nonostante l'infortunio purtroppo di marzo, credo marzo o febbraio,
sì.
Di nuovo un brutto infortunio per Luca, veramente sfortunato, ma è un giocatore molto importante anche tatticamente per la Fermana.
Sì, è un giocatore che comunque vive di grandi motivazioni, oltre alle capacità e tecniche fisiche che ha, è un ex, l'avevo incontrato con Savona quando giocava nell'Ancona e me lo ricordo, avevo un ottimo ricordo di lui, poi vive di qualche acciacco, di qualche problemino che comunque derivano anche dall'infortunio avuto, e rientrare, praticamente è rientrato con il mio arrivo e grazie alla sua caparbietà e volontà comunque di giocare.
Che ha anche accorciato i tempi, no? Di quello che poteva essere prevedibile.
Ma devo dire che lui con grande spirito di sacrificio e lo staff sanitario hanno fatto un ottimo lavoro e penso che il suo rientro in questo momento è totale.
Ecco, a proposito di ex, ne parlavamo proprio io e lei nel dopopartita della gara col Siena. L'altro ex è Frediani, giocatore che viene da un'annata molto travagliata, anche lui da un infortunio, sembra una maledizione ma è così, e che gradualmente sta recuperando la migliore condizione. Ecco, secondo lei a che punto è Frediani?
Ma Frediani a livello fisico sta bene, cioè nel senso deve sicuramente il rientro dall'infortunio come quello del crociato non è mai semplice, però a livello fisico è a posto, cioè non è un ragazzo che ha da grande disponibilità, determinato, di buona personalità e conoscenza, quindi è un giocatore che ci viene utile e ci verrà utile nelle prossime partite.
Quindi si aspetta una crescita di Frediani, perché è un giocatore che insomma in Serie C è un giocatore di livello.
No, ma sicuramente sì, però le aspettative su di lui sono altissime, bisogna stare calmi, tranquilli e lavorare step by step per dargli tempo senza assillarlo troppo di dover fare cose più grandi di quelle che può fare al momento.
Ecco mister, lei è arrivato da poco, però la Fermana in tutti questi anni in cui l'ho seguita da quando è tornata in Serie C, devo dire che si connota per una compattezza, una solidità si è connotata in questo periodo, sia di squadra ma anche proprio di società, no? Sono stati molto bravi, devo dire che il direttore Conti e i suoi collaboratori, insomma, hanno fatto sempre un ottimo lavoro, sono riusciti a costruire gruppi molto, molto compatti e coriacei, che hanno saputo superare momenti di difficoltà, perché poi ogni anno la Fermana viene indicata fra le candidate alla retrocessione e poi puntualmente e brillantemente smentisce queste previsioni. Lei è arrivato in un momento di difficoltà, ecco, ha trovato nel gruppo che le è stato affidato questa mentalità, cioè la mentalità che è necessaria per uscire dalle difficoltà che sta attraversando?
Ma sì, anche se diversi effettivi che erano qua da qualche tempo sono cambiati, però devo dire che nel nucleo storico di quei giocatori che è più tempo che sono qua, questi valori sono dentro di ognuno e vengono trasmessi comunque ai compagni, e comunque fanno parte di quelli che è una mia mentalità, cioè nel senso è che deve essere la mentalità di tutti per ottenere risultati. E pensare più al noi che all'io e lavorare in funzione unica della Fermana e nient'altro, cioè devo dire che il direttore Conti in questi anni è stato molto bravo a fare questo tipo di lavoro e di tessitura per creare comunque anni di professionismo a Fermo.
Ecco, venendo invece proprio alla partita di domani, l'Ancona Matelica viene da una sconfitta a Reggio, a Reggiana sappiamo che è una delle corazzate del girone, aveva perso anche due turni fa a Cesena e poi è riuscita a riscattarsi con Montevarchi. Ecco, psicologicamente secondo lei queste due sconfitte, Reggio e Cesena, possono aver incrinato un po' le convinzioni dell'Ancona Matelica, oppure lei crede che questa squadra ha in queste 10 partite già acquisito una sua personalità ben precisa?
Ma speriamo, dico io, però l'identità è forte, poi sicuramente alcuni valori alla fine poi vengono fuori, nel senso la Reggiana è una squadra importante, appena il processo della B è salita due anni fa, ha ammortizzato bene la retrocessione e si è ristrutturata immediatamente per crearsi i presupposti per una pronta risalita. Vai a affrontare comunque queste squadre che magari, anche se ti puoi essere organizzato, avere valori dentro la tua squadra, poi la giocata del singolo magari è da un'impronta maggiore di quello che puoi fare te e penso che sia scontrata in questa realtà, però non credo che mini più di tanto quelle che sono le convinzioni di squadra o le aspettative all'interno del gruppo. Poi sicuramente una piazza come Ancona, i risultati, trovarsi secondo in classifica dopo 7-8 giornate ti dà grande forza, fiducia per alzare le aspettative, ma non è mai facile.
Dicevamo questo momento di emergenza dovuto a molti infortuni, soprattutto a Pescara, insomma mi pare che lei aveva un po' raschiato il fondo del barile, però proprio in questo momento di criticità sono venuti fuori calciatori che prima erano stati poco utilizzati ma che hanno risposto bene, direi, no? Parlo di Rodio, parlo di altri giocatori che sono stati, Alagna che è entrato dopo, ma adesso vado a memoria, lo stesso Mbaye, insomma, che non è Panitteri, che ecco che non si era visto, insomma Complessivamente su questi giovani, lei pensa che la Fermana può fare affidamento?
Ma sicuramente c'è un mix di molto esperti e giovani anche alla prima esperienza, e tutti accomunati da un percorso magari travagliato nella passata stagione, con poco utilizzo o con qualche acciacco vario. E queste situazioni di emergenza hanno dato modo di far vedere quanto hanno lavorato comunque questi ragazzi anche dietro le linee, comunque si sono fatti trovare pronti e sono stati decisivi e determinati in quello che era la partita a Pescara con una squadra importantissima. Hanno retto l'urto e anzi forse recriminiamo qualche cosa per quello che è il risultato finale, quindi un plauso a loro. E sicuramente con prestazioni di quel genere avranno ancora più fiducia e maggior spazio all'interno della squadra.
C'è anche un anconetano nel suo organico, no? C'è Bugaro che è enfant du pays, diciamo, per Ancona. Come lo vede Bugaro?
Ah, Bugaro è un buon giocatore, scherzando con lui a volte dico che è un ragazzo molto intelligente, qual è? Dotato di una buona tecnica, un percorso nei dilettanti, si affaccia al professionismo e lo sta facendo con incisività ed eleganza.
Secondo lei ha margini di crescita?
Sì, non è più un ragazzino, cioè nel senso che non è neanche un espertissimo, però sicuramente gli adattamenti alla categoria, soprattutto fisici, li sta facendo step by step, anche perché qualitativamente, tecnicamente è già un ottimo giocatore.
Firmerebbe per un pareggio domani?
Ma non sono abituato a firmare prima, cioè nel senso mi gioco la partita, poi vediamo quello che sarà l'esito di quelle che saranno le forze, gli elementi che dirà il campo. Una determinante dovrà essere sicura, soprattutto per quello che mi riguarda, che i ragazzi devono uscire fuori dal campo con la coscienza a posto di aver dato tutto. Poi vedremo se l'Ancona sarà stato più bravo per ottenere qualcosa di diverso.
Benissimo.
Da quello che ci aspettiamo.
Benissimo, mister, grazie per la sua disponibilità. Ringrazio anche Fabio Massimo Conti per averci dato la possibilità di averlo al telefono con noi, ai nostri microfoni, e in bocca al lupo. A presto.
Grazie, a domani.
A domani.
Bene, lasciamo il mister della Fermana, Giancarlo Riolfo, ringraziamo ovviamente la società per averci messo a disposizione un proprio tesserato. Siamo di nuovo insieme, sempre all'interno di Punto Biancorosso. Ti avevo aperto i 24 convocati,
sì.
Un po' ce l'ha detti, sì, però sì, ecco, sì, questa sì. È la comunicazione ufficiale della società.
Sì, sono esclusi dai convocati, naturalmente lo squalificato Corignu, che è un difensore centrale che è stato espulso martedì contro la Lucchese per doppia ammonizione. Poi ci sono gli infortunati Aerdinowski, Boateng, che è insomma un elemento importante, un attaccante e che insomma è fuori da parecchio. C'è De Pascalis, difensore, anche lui fuori da parecchio. Rossoni Urbinati, che sono infortunati di contingenza, insomma destinati a rientrare penso già dalla prossima, ma sono giocatori. Rossoni e Urbinati sono soprattutto Urbinati il capitano, giocatore determinante per la Fermana. Invece viene recuperato Luca Cognigni tra i convocati, anche Ettore Marchi, giocatori che conosciamo molto bene. Ci sono poi giovani come Nepi, Rovaglia e Lovaglio, e a centrocampo Capece, che è un po' il regista del centrocampo della Fermana, e in difesa torna Scrosta, giocatore molto per la Serie C, secondo me un difensore notevole, dopo diversi turni, dopo due mesi di assenza. Non so in quale condizioni sarà, non credo che partirà dall'inizio, ma ovviamente Riolfo ha fatto un po' di pretattica, ma è normale. E in porta troviamo sempre lui, Ginestra, che a dispetto degli anni 40 ormai suonati, l'anno scorso ha meravigliato tutti parando una serie di rigori, uno dei migliori portieri della categoria, ma ormai insomma di età. Poi parte sempre in riserva e poi si affidano alla sua esperienza. Insomma, Ginestra aveva fatto per un periodo anche la riserva a Marco Antognini, portiere portiere dell'Anconitana di Marconi dell'anno scorso, sostanzialmente poi è rimasto lì e ogni anno rispunta e si riprende la maglia da titolare, insomma. Comunque è probabile che Riolfo opti per la difesa a 4. A Pescara aveva giocato a 3 perché insomma, di fronte al tridente vero che schiera Colavitto è probabile che ci sia una difesa a 4 e poi i tre a centrocampo, Frediani dietro ai due attaccanti. Questo è il modulo che ha utilizzato anche martedì, a meno che non voglia coprirsi maggiormente. Ci potrebbe stare anche un 4-4-1-1, insomma, con Frediani dietro un attaccante. Vediamo le condizioni di Cognini che è acciaccato e che non è al meglio delle condizioni. Anche Marchi ritorna da un infortunio muscolare, lui pure, insomma, giocatore ormai molto importante, anche noi sappiamo, insomma, anche l'abbiamo incontrato molte volte, l'Ancona l'ha incontrato molte volte, ma giocatore che ormai comincia a essere anche su quegli anni e quindi ha qualche acciacco e anche fisiologico.
Dispiace per il Cogno, perché siamo affezionati.
Sì, no, ma poi Cognini, voglio dire, giocatore molto sfortunato, perché quando stava decollando qui ad Ancona ebbe quel bruttissimo infortunio con quel fallo infame, dico io, a centrocampo al 93esimo di una partita di
che
Coppa Italia.
Senso.
Che non aveva veramente senso, che gli ha praticamente tagliato le ali nel momento in cui stava veramente decollando. La società gli aveva fatto un contratto triennale perché pensava poi di poterlo vendere, perché aveva fatto il salto di qualità. Con grande determinazione e fatica si è ripreso, si è rilanciato nella Fermana, stava facendo benissimo. Ecco che a febbraio scorso di nuovo un bruttissimo e grave infortunio che l'ha costretto a stare altri 5-6 mesi fermo, e è tornato adesso, insomma, da poco. Ha già trovato la via del gol contro il Grosseto, Cognini.
Tanta fortuna a questo giocatore qui, comunque siamo rimasti molto, molto affezionati. Allora, i match di domani, poi andiamo in pubblicità, cerchiamo di contattare il mister, oltre alle 17.30, oltre Anconitana Matelica Fermana, contemporaneamente Imolese Grosseto, Lucchese Viterbese, Siena Pescara, Teramo Cesena, Vispesaro Gubbio. Poi si va a finire a domenica 14.30 Olbia Modena, alle 17.30 Carrarese Entella e Pistoiese Montevarchi, per chiudere alle 20 con Pontedera Reggiana. Quindi partiamo con la classifica che vede proprio quest'ultima squadra, la Reggiana capolista quota 24, seguita da Cesena 21, Ancona Matelica 19, Modena 18 e via via tutte le altre. Questo è con cui partiremo domani, fischio d'inizio alle 17.30.
Sì, esatto. Notiamo, se tiri un attimo sulla classifica, che fra l'Ancona Matelica, che è terza, lo ripetiamo, attualmente con 19 punti, e la Fermana, che è invece diciamo penultima,
che te la cerco,
gruppo, sì, nel gruppo con 6 punti, insomma, con cioè, all'ultimo posto con Viterbese e Pistoiese, ci sono 13 punti di differenza. Però ecco, sappiamo che sul rendimento della Fermana in queste prime 10 giornate di campionato hanno inciso parecchi infortuni, hanno inciso delle vicissitudini che hanno portato poi la società anche a cambiare il tecnico dopo pochissime giornate di campionato. C'era Domizzi e adesso c'è Giancarlo Riolfo, con il quale abbiamo appena parlato. Direi pubblicità e subito dopo forse abbiamo Colavitto.
Ci proviamo. Intanto arrivano i saluti da Barcellona, Enrico Tardini. Ciao Enrico e grazie per seguire sempre le sorti dei noi biancorossi. C'è un dato.
Sì.
C'è un dato. C'è un dato che ti vado a dare. Siamo a quasi a quota 2600 biglietti venduti. Sono aumentati gli ospiti, che da 13 sono passati a 68.
68, io ho fatto con te stamattina una previsione di una sessantina, e forse riusciamo anche 68, forse la prevendita chiude questa sera, però alle 19, per cui credo che
no,
ci sia.
Domani,
no? Anche domani?
Domani c'è la possibilità, no? Giocando in casa c'è ancora la possibilità domani fino
al... Io dicevo per gli ospiti. Però.
Ah, per gli ospiti? Non lo so.
Credo che
probabilmente chiude
stasera alle 19, quindi io avevo detto una sessantina, forse siamo sui 70, più o meno è quello.
L'importante è che aumentiamo,
però,
i nostri.
Però i nostri, io lo volevo dare alla fine questo dato, perché
questo è un parziale.
Ci bombardano sempre, giustamente c'è, quindi, curiosità. Siamo a 2600, che penso che sia
circa
veramente
2600.
Sarebbe un record 2600 sulle partite casalinghe quest'anno.
Speriamo,
non siamo mai arrivati.
Adesso siamo al circa, vediamo di
Mi
aumentare.
Pare che il record è 2588 contro la la partita precedente, l'ultima.
Dopo te lo cerco.
Sì.
Al momento 1526 in curva, quindi diamoci una mossa, riempiamo gli spazi disponibili.
Dai,
forza.
Sì.
Che domani deve essere un grande tifo, tra cui c'era anche, poi dopo lo ricerco, anche l'invito della curva per l'appuntamento,
sì,
proprio per la coreografia.
Dopo vediamo questo e dopo recuperiamo anche qualche messaggio che ho visto che era arrivato. Con Riolfo avevamo dei tempi ben precisi, concordati, per cui forse c'è anche qualche messaggio per Riolfo, ma non potevamo leggerlo perché c'era una questione
già
di tempi.
C'era anche un discorso insomma di concessione extra,
sì.
Perché non era possibile insomma inizialmente averlo proprio come ospite.
Perfetto.
Quindi, grande.
Ci sono già
Ferdinando.
Domande per Colavitto invece.
C'è di tutto, qua c'è di tutto. C'era Giorgio da Matelica che, guarda, questo te lo leggo. Buonasera mister, era rivolto a lui. Ci fece un brutto scherzo in Serie D 17-18 la stagione con la Vis a Matelica che ci costò il campionato, quindi domani tocca a noi.
Beh, tanto vabbè. Riolfo credo che sia ancora lui credo che sia in viaggio, sia in ascolto. E quindi gli giriamo, Giorgio, gli giriamo la tua considerazione, che poi non era una domanda, per cui va bene anche così.
Allora Dorico dice: quando date il numero dei biglietti venduti aumentate il totale di uno, cioè il biglietto che devo ancora fare perché è tuttora indeciso tra tribuna e curva.
Quindi
e
sappiamo che avevi detto 2600 circa
2600.
Siamo a 2601.
Diciamo che rientriamo ancora nel 2600, però lui deve decidere se va in curva perché sono i tanti che sono indecisi.
Prima, effettivamente l'8 maggio del 2011 non è l'ultimo precedente di Fermana Ancona, ma c'è poi anche nell'anno in cui l'Ancona ha vinto il campionato di Serie D ci sono altri due incontri con la Fermana. Sì, giusto così. Ringrazio l'ascoltatore che ha fatto questa precisazione.
I tanti si sono fatti vivi. Leonardo, sì, dice: Fermani non sono un po' pochini domani rispetto alle previsioni?
Leonardo, non sono pochini nel senso che comunque ecco c'è un po' di c'è questo avvio non entusiasmante della Fermana che un po' frena, però insomma ecco sicuramente la Fermana ha la possibilità di riprendersi.
Stavo leggendo il pensiero di Roberto che se leggo una parte so già che mi esplode
intanto andiamo in pubblicità.
Il direttore. Allora, andiamo subito in pubblicità, state con noi.
Punto Biancorosso.
Se il luogo della bontà esistesse, sarebbe una terra bella e rigogliosa, in cui gli uomini vivono in armonia con la natura e con le proprie tradizioni. Un luogo pieno di cura e di amore per le cose fatte per bene, in cui i frutti del proprio lavoro avrebbero il gusto genuino della felicità. Se il luogo della bontà esistesse, sarebbe questo. Tre Valli Bontà del Parco, mozzarella burrata e stracciatella dai Monti Sibillini.
Connecting, Computer New File da più di 20 anni è il punto di riferimento per l'informatica ad Ancona. Vendite, riparazione e PC, accessori e telefonia. Interventi a domicilio su appuntamento. Computer New File può riversare i tuoi ricordi più cari in DVD o hard disk ed è rivenditore della fibra ottica di Open Fiber con l'operatore Go Internet, la migliore fibra al prezzo più basso del mercato. E dopo 2 anni la tariffa scende. Computer New File è ad Ancona in corso Carlo Alberto 84, telefono 071 28 14 097. Seguici sui social www.computernewfile.com. In certi momenti non serve né ironia né provocazione. Ciò di cui c'è bisogno è serietà, competenza ed esperienza. Le onoranze funebri Alfieri da 4 generazioni sa darti tutto questo, con possibilità della sala del commiato. Onoranze funebri Alfieri, da 90 anni è un punto di riferimento della nostra città. Onoranze funebri Alfieri è ad Ancona, in via del Commercio 10A, telefono 337 655 965 o 071 20 10 26. Goodbye, England's
Rose. Ottica Manna. Dal 1945 tradizione, professionalità, competenza, moda e tecnologia. 3 punti vendita. Ancona, via Cristoforo Colombo 28, piazza Roma 11-12. Osimo, parco commerciale Cargopier. Un team di 20 professionisti sarà ben lieto di darti tutta la consulenza di cui hai bisogno per le tue esigenze visive. Ottica Manna. Tradizione, moda e professionalità per la migliore versione di te stesso.
Dorica Costruzioni, dalla progettazione alla realizzazione delle tue ristrutturazioni con zero pensieri. Dorica Costruzioni, per la gestione completa del tuo cantiere grazie alle competenze dell'ingegner Confalone e del geometra Palmucci. Per informazioni, sopralluoghi e preventivi, contattaci allo 071 56 523 o 320 33 30 828. Dorica Costruzioni.
Senza problemi, senza pensieri.
Senza problemi, senza pensieri.
Bianco-rosso.
Bene, rientriamo dal break pubblicitario. Continuiamo con questa scaletta della puntata del venerdì, quella che ci introduce al derby allo stadio del Conero. Ancona Matelica Fermana.
Sì, buonasera, buonasera a Gianluca De Angelis, grazie di essere con noi.
Buonasera a tutti, agli ascoltatori e alle persone in studio. Buonasera.
Grazie, grazie. Gianluca, allora, 2 anni ad Ancona da protagonista, da calciatore, lo ricordiamo, 93-94, 31 presenze e un gol.
Due? Mi sa che siete poco aggiornati.
Due gol, quindi.
E no, 6 anni ad Ancona io ho fatto.
No, scusa, aspetta, io parlo degli anni, gli ultimi 2 anni, 93-94, 94-95.
Ah sì, gli ultimi due sì. Ma sono partito nell'89.
Sì, no, io parlo degli ultimi anni, 2 anni da protagonista, quando in pratica ci sono stati i campionati no, appunto 93-94 e 94-95, soprattutto perché nel 94-95 poi hai fatto 8 gol e hai fatto anche hai partecipato alla cavalcata che ha portato alla finale di Coppa Italia, storica insomma, ecco, certo, perché citavo questi anni qua. E dicevo, quindi da protagonista ad Ancona, tra l'altro tu le hai giocate tutte e due quelle finali, quelle di,
sì,
di
le ho giocate tutte quelle partite di Coppa Italia, dalla prima Giarre all'ultima Marassi, sì.
Ed anche un gol determinante nel 2-2 ad Avellino, se non ricordo male, che fu determinante per la qualificazione, per superare il turno.
Oltre a quello, il gol in casa col Torino, quando nella semifinale d'andata praticamente lo segnò il Condor a mezzo metro dalla porta, ma fu un passaggio arretrato degli Arni al portiere loro, io dribblai il portiere, lui mi butto giù, il Condor fece gol a porta vuota, se no sarebbe stato rigore. Per noi,
rigore.
Diciamo che il Condor da vecchia volpe dell'area di rigore
ha messo d'accordo tutti.
Sì, ma ha un po' rubato il gol, perché sarebbe stato mio praticamente, però...
Un gol e mezzo, diciamo così.
Sì, dai, diciamo che poi alla fine continuava.
Però insomma, penso che quello sia un ricordo bellissimo, quello della finale di Coppa Italia, no?
Beh, poi era una delle emozioni più forti ovviamente della mia carriera, è stato un peccato, ovviamente giocavamo con dei marziani, bisogna essere chiari, dispiace perché adesso la finale di Coppa Italia ti avrebbe garantito anche una Coppa, mentre prima ovviamente no, non garantiva perdere la finale di Coppa Italia e la Coppa, e quindi è dispiaciuto un po' per quello, però alla fine è stata un'esperienza bellissima. Abbiamo dato sicuramente il massimo e penso che siamo l'ultima squadra di Serie B ad aver raggiunto quell'obiettivo, quindi credo che passeranno ancora tanti anni prima che una squadra di B arrivi in finale di Coppa Italia, secondo me.
Sì, penso che sia sempre più difficile, no, che questo accada.
Molto.
E quindi diciamo anni molto, molto belli, anche quelli precedenti, insomma bei ricordi, no? Quelle, nelle tue esperienze precedenti a queste ultime due qui ad Ancona, ti sei trovato bene insomma?
Beh, soprattutto se già ero più giovane, quindi già la giovinezza conta molto, ma poi io sono arrivato che avevo 22 anni ad Ancona, sono andato via a 28, sono arrivato ragazzino, sono andato via uomo, sono arrivato aspirante calciatore, sono andato via calciatore, quindi diciamo che è stata la piazza mia della consacrazione come ragazzo, come persona e come calciatore. Poi infatti dopo che sono andato via da Ancona ho vinto altri 6 campionati di professionisti, quindi diciamo che lì mi hanno insegnato come si vince, secondo me.
Sì, e tra l'altro ci siete andati vicino ad andare in Serie A, credo, l'anno di Perotti, dell'esonero di Perotti a 4 giornate dal termine, se non ricordo male.
Assolutamente sì, lì c'era un problema del societario, probabilmente c'è stato qualche problema, se no probabilmente sarei stato l'unico calciatore a aver vinto 2 volte consecutive dalla B alla Ancona, perché c'ero soltanto io dalla prima cavalcata dalla B alla, anche se non ero un protagonista assoluto, ma ero un ragazzo giovane, però...
Qualche presenza l'hai fatta?
Sì, hanno fatto anche un gol l'anno che abbiamo vinto il campionato a Corcosenza in casa, ero più protagonista dopo, però lì non avevamo assolutamente la società, avevamo difficoltà societarie, Ungheria aveva avuto i suoi problemi, erano subentrati dei strani personaggi che gestivano la società in maniera, secondo me, poco oculata, anche perché esonerarono un mister e dopo hai vinto una partita di campionato 3-0 con l'Adria in casa, quando era quarto in classifica, se non ricordo, a 4-5 partite alla fine, quindi
sì,
praticamente senza senso.
E soprattutto dopo l'esonero di Perotti, poi ne avete perse 3 di fila, mi pare.
Sì, io mi feci male dopo la partita dopo, al braccio, non giocai più, ma già l'aria che respiravamo, cioè senza... È difficile cambiare una guida tecnica che aveva dato molto a livello numerico e a livello di spettacolo, perché davamo anche spettacolo quegli anni, e senza senso. Un esonero che mi ricordo che sembrava uno scherzo il martedì, perché ce lo comunica il mister il martedì al campo, al ristorante, stavamo mangiando lo strapacco, ci disse che era stato esonerato. Noi pensavamo fosse uno scherzo, effettivamente, perché...
Non ci credevate, pensavate ad uno scherzo?
Sì, chiunque essere esonerato a 4 partite dalla fine quando sei praticamente in Serie A, perché in quel momento quarto classifico era in Serie A.
Sì, il quarto posto valeva la promozione perché andavano su in 4.
Esatto, quindi sfido chiunque a pensare che fosse una cosa reale. Purtroppo era una cosa reale, sinceramente. Vabbè, ormai è andata, non si può fare più niente. Obiettivamente è un grosso rammarico, sinceramente.
Certo. Dopo invece, ecco, passando alle esperienze nella Fermana, da allenatore nella Fermana, c'è anche una Coppa vinta e la promozione.
Sì, allenai in eccellenza la Fermana, vincemmo la Coppa Italia Nazionale d'Eccellenza che garantisce il passaggio in Serie D.
Cosa che aveva fatto l'Ancona, no? Anche...
Sì, l'aveva fatto l'Ancona l'anno prima, se non sbaglio.
Sì, l'Ancona di Marinelli con la vittoria a Roma.
Sì, l'anno prima, se non sbaglio, aveva vinto la Coppa. Noi lo vincemmo l'anno dopo, arrivai dopo la famosa discussa partita tra Ancona e Fermana a Recchioni.
Di quella di cui parlavamo prima. Tu sei arrivato sulla panchina della Fermana esattamente...
L'anno dopo.
L'anno successivo.
Dopo quei fattacci di quella partita.
Di quella partita, sì. Esatto. E, quindi insomma, belle soddisfazioni anche a Fermo, dove attualmente lavori come responsabile del settore giovanile della Fermana.
Sì, sì, lavoro in questo ruolo. È un ruolo che mi piace molto perché obiettivamente mi consente anche di avere più tempo libero rispetto a quando alleni, che devi essere sempre presente ai campi. Faccio un ruolo completamente diverso. Poi mi piace obiettivamente lavorare molto con i giovani, mi piace assolutamente, quindi è un ruolo che sento mio, anche vista l'età, probabilmente mi stressa anche meno obiettivamente che allenare, secondo me.
Veniamo alla partita di domani. Da allenatore, come la vedi questa sfida? Vedi una Ancona Matelica all'assalto, Fermana che si difende, oppure pensi che potrebbe essere una partita più aperta?
Ma vedendo il momento delle due formazioni, penso che sarà più un'Ancona più distesa, che cercherà di aumentare i ritmi subito, e magari la Fermana giocherà un po' più attendista per partire negli spazi, perché obiettivamente chi ha più bisogno in questo momento di punti, guardando la classifica, penso che sia la Fermana, assolutamente. Quindi diciamo che magari la Fermana sarà più determinata, più concentrata e più attenta rispetto all'Ancona, che sarà un po' più sbarazzina. Credo che la partita si svolgerà in questa maniera, penso.
Che idea ti sei fatta dell'Ancona Matelica di quest'anno?
Allora, l'Ancona Matelica di quest'anno diciamo che ricalca gran parte del Matelica dell'anno scorso, perché praticamente gli interpreti sono quasi gli stessi. Ovviamente è cambiata la piazza, è cambiato il campo e la tifoseria, perché il Matelica l'anno scorso non aveva la tifoseria appassionata che ha l'Ancona, numerosa, non aveva neanche lo stadio, che è lo stadio del Conero, dove adesso è teatro delle partite. Quindi diciamo aumentato anche il contorno intorno a questa squadra, però obiettivamente anche lo scorso il Matelica aveva fatto molto bene.
Poi ha cambiato molti giocatori, ma il modulo è rimasto lo stesso, lo staff tecnico lo stesso, no? Ecco, questo è
soprattutto il segreto di non me ne vogliano la società, non me ne voglia il presidente, non me ne voglio mai il segreto di questa Ancona, è sicuramente in parte l'allenatore, ma molto altro è del direttore sportivo Muicciola, che è un direttore molto, ma molto competente, molto una persona che sa il fatto suo e uno che vede molte partite e che conosce i giocatori.
Molti messaggi per te Gianluca. Stefano, vuoi leggere qualcuno?
Facciamo allora, un abbiamo una sfilza ovviamente di El Pibe, De Angelis El Pibe, Cipolla De Angelis, uno che appartiene al mito, ci scrive Francesco. Poi il Pibe del Pedaso, nella stagione con Perotti saltavi sistematicamente tutti i tuoi diretti avversari, tu e Caccia forti come pochi, saluti da Alessandro. E ancora vado avanti, vabbè, un grande saluto da Gianluca,
il Pibe,
il Pibe. Poi
questa anche storia del Pibe è rimasta, Gianluca?
Sì, un giorno vidi uno striscione al campo, c'era il Pibe del Pedaso e rimasi un po' impresso e andai a parlare con queste persone, questi ragazzi che avevano preso sto striscione così, e mi dissero che erano, tra questi c'erano degli argentini pure, c'erano, e quindi mi avevano paragonato a sua maestà, dico Armando Maradona, che ovviamente già soltanto a pensarci essere paragonato, stiamo parlando della storia del calcio, però mi ricordo sempre che mi fece molto piacere.
Questo striscione ti è rimasto, insomma.
Sì, come il Cipolla era praticamente era il soprannome del custode del campo del Dorico, che adesso non mi ricordo il nome.
Adesso te lo dico, adesso mi viene.
Che non c'è più.
Non c'è più, sì, però mi viene, adesso te lo dico. Cipolla per il naso, ti ricordi? Aveva questo naso
sì,
rosso.
Sì, lo chiamavano il Cipolla e allora io inizialmente lo prendevo in giro dicendo il Cipolla, lui un giorno mi rincorse in mezzo al campo a un allenamento, me lo ricordo se fosse adesso. Allora da quel momento il mister Guerrini mi chiamò il Cipolla, mi chiamava in onore di questo custode del campo, una persona molto simpatica, molto di compagnia, dai.
C'è anche Dorico, che bella aria che si respirava ad Ancona ai suoi tempi, c'era un clima stupendo tra giocatori, un'intesa favolosa coi tifosi, certe partite sono state da brivido, e voi avvertivate questa osmosi, no?
Assolutamente sì, eravamo un legame unico con i tifosi, eravamo anche una famiglia a livello di squadra, perché poi quelli erano tempi in cui i gruppi restavano, i giocatori restavano nelle squadre anche 5-6 anni, io sono rimasto 6 anni lì, ho avuto compagni anche per 4-5 anni gli stessi, Gadda, Bruniera, Jimmy Fontana. Quindi tutta gente che è rimasta per tanti anni, siamo rimasti di squadra. Adesso i giocatori dopo una stagione o due cambiano squadra, è difficile che si resta molto a lungo come restavamo noi all'epoca, quindi c'era anche un rispetto, un senso di appartenenza, una conoscenza della città diversa dai giocatori attuali, secondo me.
Il custode è Massimo Mirtelli.
Non si riferiva a Massimino.
Massimo, è vero, Massimo.
Poi dopo, anche da Barcellona, Enrico dice, è il Pibe del Pedaso, anche da Barcellona se lo ricorda.
Beh, quindi ricordiamo anche Massimo,
Massimo appunto, è una persona storica, certo.
Che ci dicono, come ci ricorda
qualcuno. Come ricordiamo Ombretta, come ricordiamo...
Sì, Ambretta.
Ambretta, sì. Tane come il massaggiatore Franco Lupinelli.
E anche un tuo ex compagno di squadra, ne parlavamo prima, no? Catanese.
Sì, Tarcisio Catanese, sì. Che non c'è più, che c'è all'età mia, 67-54 anni, che è scomparso prematuramente nel letto, ha preso un infarto, povero ragazzo.
Dorico dice, devi leggere Vilma, beh ho capito, insomma, che uno dei tuoi soprannomi era Vilma.
Vilma De Angelis.
Sì, perché Vilma De Angelis era il personaggio dello spettacolo, quindi insomma.
Certo. Ma io ricordo tutto di quei momenti, perché ripeto, ero ragazzo, sono arrivato ragazzo, sono andato via uomo, quindi ho vissuto anche gran parte della mia giovinezza lì ad Ancona. Ho cambiato casa per 6 anni in 6 posti diversi, quindi ho visto tutte le sfaccettature di Ancona, quindi ho vissuto dappertutto,
sì, sì.
Dal centro alla periferia, a Palombina, a tanti altri posti. Quindi.
Benissimo, benissimo. Gianluca, ti chiedo un pronostico sulla partita di domani.
Guarda, io lavoro nella Fermana e so che la Fermana ha più bisogno dell'Ancona dei punti in questo momento. Diciamo, facciamo un pari così non... non scontentiamo nessuno.
Bene, sì, Gianni dice l'esonero di Perotti è spiegato con il fatto che la società non è voluta andare in Serie A, credo, non leggo, leggo solo un pezzo, sì, andare in Serie A, questa è la verità, dice Gianni, e non so, può darsi. Poi comunque tu e Baroni andaste a Verona e col Verona andaste in Serie A, se non ricordo male.
Sì, l'anno dopo vincemmo il campionato a Verona dalla Biela con mister Perotti, sì, assolutamente sì, però...
L'occasione ad Ancona era sfumata, purtroppo.
Sì, sì, anche perché ho dovuto fare 400 km e spostarmi. Magari io stavo a 60 km, mi stava più comodo Ancona.
Dalla tua Pedaso. Beh, esatto. Allora, stasera abbiamo ricordato, diciamo tutti, Cipolla, Vilma, il Pibe, li abbiamo ricordati tutti. Tantissimi, tantissimi messaggi per te. Quindi, insomma... Esatto. Siamo contenti di questo, perché poi penso che la cosa più bella è sapere che hai lasciato che hai lasciato un bel ricordo, no?
Sì, spero soprattutto come ragazzo, più che giocatore, perché poi i giocatori finiscono e contano gli uomini.
L'uno e l'altro, perché rimangono comunque, poi le cose anche fatte in campo rimangono. Rimangono emozioni.
Riccardo ci scrive: li saltava come birilli.
Sì, 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 assolutamente sì. Ma in quella squadra, oltre a Gianluca, c'erano molti giocatori. Insomma, parliamo quella del 94, 95, di cui dicevamo prima. C'erano molti giocatori di qualità. No? Era veramente una bella squadra.
Assolutamente sì. Assolutamente
basta
sì,
dire che davanti c'erano due signori che si chiamavano Baglieri e Caccia, credo.
Ma anche Ciccio Artistico, avevamo che poi è proseguito, esatto. Sì. Ma io in
100
Fanti.
Fanti,
ma io in 6 anni d'Ancona ho giocato con giocatori veramente forti, non te ne racconta tantissimi di calciatori, anche l'anno della Coppa Italia, se ci pensate, davanti c'era il Conte Ragostini,
sì.
C'era Massimo Garda in mezzo al campo, c'eravamo giocatori forti. Adesso ricordarli
anche
tutti.
Un signore che si chiamava Laios, tu l'hai incontrato, no?
Laios è l'anno della Serie A, non l'anno della Coppa Italia. Sì, io ho fatto il ritiro, poi sono andato in prestito, sono stato 2 mesi all'Ancona. Beh, Laios Dedari, obiettivamente, Oscar Ruggeri, campione del mondo con l'Argentina. Diciamo bene. Che qualche giocatore è passato da
è
quelle
passato.
Parti.
Bene.
È passato.
Gianluca,
al volo arrivano
molto.
Anche i saluti da un barman che era in un posto altamente frequentato in quel periodo. Stavo parlando di Giampaolo, che mi scrive: è il Pibe del Green Leaves.
Gianluca, questo è Gianluca, questo
faceva parte anche quello dei bei momenti, sì. Di cui ricordavo anche il Green Leaves, era una cosa bella.
Diciamo del dopo partita, della sera del dopo partita, eh?
No, ma lì però io ero bravo, però c'avevo qualche compagno più bravo di me.
Più bravo di te, sì, sì, beh, senza fare nomi.
Faccio un nome, era felice del nome che ti fatto.
Cioè, senza nemmeno dirlo, ecco. Gianluca, grazie di essere stato
grazie
con noi. In bocca al lupo per la tua attività.
Saluto tutti i spettatori, cioè scusate, i radioascoltatori, un saluto a voi, un abbraccio.
Grazie, ciao Gianluca.
Arrivederci, grazie.
Ciao. Allora, è arrivato tardi, Gianni mi diceva, non era lui che segnò all'Ascoli, andò poi in Piazza del Popolo?
Quello era Vecchiola,
ecco, Gianni.
Doppietta di Vecchiola e lunedì in Piazza del Popolo ad Ascoli, dentro un asseragliato in un negozio di dove c'era una, credo, la ragazza di Vecchiola.
Allora, è vero, infatti tu ti dici. T'ho trovato intanto per quello che riguardava le precedenti statistiche, 2588 con Limolese.
Sì, era il record di spettatori paganti in casa quest'anno, è 2588, quindi se superiamo 2588 si stabilisce un nuovo record. Stefano prima ha detto 2006, ma non siamo ancora a 2006, ha arrotondato così per eccesso.
Ho
ma,
detto circa.
Circa, contiamo di speriamo di arrivarci. Comunque, prima della fine vi diamo poi il dato aggiornato, sperando di avercelo, perché io ricordo anche per tutti i dati che diamo che siamo in diretta e che molte volte, insomma, andiamo un po' a braccio,
anche perché c'è tutto domani,
sì, infatti,
per acquistare adesso...
No, ma anche dico di altri dati, e giustamente qualche radioascoltatore attento, e lo ringraziamo di questo, che mette il puntino su lì, e è giusto che sia così. Abbiamo con noi Gianluca,
certo.
Colavitto, buonasera.
Vabbè.
Mister,
buonasera.
buonasera, grazie dell'invito.
No, grazie a te, grazie della tua presenza. E abbiamo appena avuto poco fa Giancarlo Riolfo qui con noi, che ci ha fatto un po' una panoramica della situazione della sua squadra. Squadra che, lo ricordiamo, con 6 punti occupa l'ultima posizione in classifica insieme a Viterbese e Pistoiese, e a vedere la classifica uno penserebbe, non dico una partita facile perché partite facili non esistono in Serie C, ma una partita insomma agevole. Ma è proprio così secondo te?
No, no, non scherziamo, non scherziamo, perché cioè, si fa l'errore di andare a vedere queste cose che non, nel calcio attuale non esistono, cioè non esiste minimamente il sottovalutare una squadra che sta ultima in classifica a 10 giornate dall'inizio di un campionato, ma anche a 20 giornate o a 30 giornate dall'inizio di un campionato. Sono squadre costruite, squadre di categoria, squadre forti, squadre che comunque per motivi che io non conosco, la classifica dice questo, ma non bisogna fare questo errore, perché sennò si ragiona male, poi si entra in dei contesti non reali. Ecco,
ecco, allora, dopo la sconfitta col Cesena c'è stata la reazione e la bella vittoria in casa con il Montevarchi, e adesso siamo in una situazione psicologica simile, no? Si viene dalla sconfitta con la Reggiana, turno infrasettimanale tra l'altro, si torna in campo a distanza di pochi giorni, si dice che quando si perde i giocatori vogliono tornare in campo presto, no? Per riscattarsi. C'è questo, hai notato insomma questa voglia di riscatto nel gruppo?
Ma guarda, l'esperienza, cioè a volte no, io negli anni comunque ho maturato un qualcosa, no? Però scopri sempre anche nuovi mondi sotto questo aspetto, magari squadre che non vedevano l'ora di tornare in campo e poi steccavano, squadre che magari ti sembravano non pronte, non sul pezzo come si dice in gergo, e invece poi in partita ti hanno sbalordito in positivo. Quindi anche questa situazione qua, io ti posso dire, la squadra l'ho vista bene. È chiaro che poi dopo si va in campo, ci sono gli avversari, ci sono i momenti, e poi magari vieni smentito. Comunque io ti dico che questo gruppo mi sta dando tanto dal punto di vista anche professionale, e sono ragazzi che dal primo giorno, quando hanno firmato, no, il direttore mi dava l'ok, dice guarda mister, ha firmato Tizio, io mi facevo dare il contatto e creavo subito il rapporto, no, con il ragazzo. Quindi già dal primo rapporto per telefono mi hanno trasmesso, diciamo, la voglia di iniziare un percorso, no? E lo sto notando giorno dopo giorno, cioè i ragazzi comunque sono ragazzi che si applicano, sono ragazzi seri, sono ragazzi che in campo stanno dando. Poi comunque nell'arco di un campionato ci può stare la partita che stecchi dal punto di vista della prestazione, perché non siamo dei robot. Stiamo parlando con le ultimissime Roma Docet, no?
Sì, sì. Sì,
ed non so quanti tifosi Ancone Dani sono romanisti, anche romanisti, però diciamo Roma Docet.
Sì, vabbè, è un dato di fatto, insomma, ecco, che se cala la concentrazione può succedere di tutto, no?
È di tutto, anche in considerazione del fatto che comunque tu non sei una schiacciasassi, no?
Sì, ecco, a proposito di questo però, io ho visto una buonissima Ancona Matelica almeno per 60 minuti, no? Dopo è venuto il gol, la partita è un po' cambiata, c'è stato anche l'episodio di Moretti di cui parliamo dopo, il 2-1 di Sereni, molto bello tra l'altro, secondo me ha fatto un bellissimo gol Sereni, che vuol dire che la squadra comunque non aveva, come dire, non si era adagiata sulla sconfitta, perché poi se vai a segnare il gol del 2-1 anche nel finale, secondo me è importante, perché vuol dire che la squadra ci ha creduto fino alla fine, anche in 10. Ecco, questi sono gli aspetti positivi. Gli aspetti negativi, forse poi il pagare uno scotto alla carta d'identità, no? E in certe partite poi conta, quando ti trovi davanti avversari che invece hanno una larga esperienza professionale oltre alla qualità.
Guarda, io ti dico, la partita vivendola, no? Giocando, ma noi inizio secondo tempo, allora ci sta che nell'arco dei 95 minuti comunque o giochi a Reggio, o giochi a Pistoia, o giochi a Fermo, giochi comunque le altre squadre cercano di farti gol, no? E quindi ci può stare che a Reggio ci sono dei momenti dove comunque il tuo portiere si esalta e noi, Michele, si è esaltato in 2-3 situazioni. È anche vero che inizio secondo tempo noi abbiamo avuto una ripartenza importante che, dalla quale noi comunque non abbiamo tratto nulla. Ed era una ripartenza che...
non è stata fatta la scelta giusta, migliore, bravo, diciamo, ecco, bravo, nella gestione di quella ripartenza.
Nella gestione. Poi dopo hai avuto l'occasione con il tiro di Nando del Sole.
Sì,
no?
Di Del Sole, sì.
Ecco, quegli episodi, magari sfruttati meglio, ti potevano far passare in vantaggio a Reggio, poi può darsi che la partita la perdevi lo stesso.
Però forse in questo la carta d'identità incide un po', no?
Guarda, io ti dico, può essere come dici tu, può essere, non è come può non essere, nel senso che anche la Pistoiese c'aveva la carta d'identità, no? Cioè là dietro comunque ci sta la Gennari, ci stavano difensori che la categoria l'hanno fatta da un po' di anni, la fanno da un po' di anni, esperti, no? Vanno là avanti, cioè, là però la carta d'identità non ha funzionato. Cioè, io c'ho questo gruppo devo assolutissimamente tutelarlo e in tutti i modi farlo rendere, è chiaro. Poi dopo, se prendiamo la carta d'identità e poi la carta d'identità comunque non ti rende, sono problemi, sono doppi problemi. È vero tutto il contrario.
Sì, poi se la carta d'identità si accompagna, che so, come i Cigarini, che è il caso più...
Bravo, cioè io ho fatto vedere alcune cose ai miei ragazzi, proprio di Cigarini, no? dove lui in un non so che sceglie la giocata, no? Non per caso uno fa 300 partite in Serie A.
È questo che volevo dire, no? Perché cosa importante. Voglio dire, gestire un pallone che in quel momento può essere un dettaglio determinante, cambia la partita, no?
Può cambiare la partita, è vero.
Perché, ripeto, io sostanzialmente, forse sarò anche un po', tra virgolette, non lo dovrei essere perché faccio il giornalista, non il tifoso, ma sarò forse anche un po' di parte, ma io ho visto un sostanziale equilibrio nella gara. Non ho visto la gara di Cesena, ho visto una gara migliore dell'Ancona Materica a Reggio. In questo senso c'è stato un progresso, secondo me.
Io ti do ragione. I fattori possono essere tantissimi. Chiaro che comunque noi abbiamo sviluppato gioco e dall'altra parte comunque non c'era quella pressione che magari abbiamo avuto a Cesena.
Sì, c'era preoccupazione della Reggiana.
C'era preoccupazione, però noi uscivamo dalla prima e dalla seconda pressione in maniera molto fluida. Siamo mancati negli ultimi 25 mesi,
sì,
cioè lì
sì,
che dovevamo pungere e non abbiamo punto.
Sì. È vero, è vero.
Però ogni partita, purtroppo, ogni partita è una storia a sé, cioè ci sono dinamiche.
No, ma ci sono dettagli, secondo me, che poi le determinano le partite. Questo è il
sicuramente,
punto. E tu me lo insegni, sì, insomma.
Sì,
no?
Ma è vero, ma è così. Cioè, io ti do pienamente ragione. Però poi dopo vai a fare il resoconto, e come dico sempre, cioè, la Reggiana ha meritato, perché l'ha messa dentro, perché ha saputo sfruttare le situazioni che noi abbiamo concesso. Chiaro. Invece noi le loro, perché noi potevamo far male, ma non una volta, 4-5 volte, perché la mia squadra, se si fosse comportata
Ma per me è il miglior primo tempo da trasferta, e forse anche non solo da trasferta, quello di martedì.
Ormai è passato, i tre punti sono andati a loro e noi non possiamo che analizzare, ma dobbiamo guardare a domani.
Io credo, ti dico, e non è una bestemmia, che il primo tempo di Reggio è stato qualitativamente migliore del primo tempo di Pistoia, dove dopo abbiamo vinto 4-0.
Hai detto bene, ma anche perché comunque ci sono giocatori che stanno crescendo dal punto di vista individuale in fase di possesso palla, no? Sono giocatori che comunque si stanno convincendo di determinate cose, ma questo è stato a Reggio. Ora domani
è un'altra storia.
Mi auguro che andremo a migliorare, ma ragazzi, è un punto interrogativo,
è un'altra storia.
Che quando ecco l'appunto che posso fare, cioè non mi sentirete mai parlare di dire dopo una sconfitta sicuramente arriveranno i risultati anche fuori casa. No, amici, non è così. Se tu giochi così i risultati non arrivano, non c'è sta un'equazione che con prestazioni di questo spessore riesci a portare a casa i tre punti. Se tu con queste prestazioni, con questo spessore, non hai portato i tre punti, non è detto che la prossima partita fuori casa, facendo queste prestazioni,
fai i punti.
Non c'è equazione. Cioè non,
certo.
Ogni partita è una storia a sé, certo. Dinamiche diverse, avversari diversi, situazioni tue interne diverse.
Certo. Mister, abbiamo tantissimi messaggi, scusa se ti interrompo, ma te ne vorrei sottoporre il più possibile, perché poi i nostri ascoltatori partecipano molto e tu li stimoli, quindi Stefano, procedi.
Vado, allora, intanto c'è Dorico che chiede le condizioni di Farabegoli.
Allora, Farabegoli, mi fa piacere che fa questa domanda, perché Farabegoli è stato preso da noi tutti. Per darci quel qualcosa in più. Che è successo? È successo che quando abbiamo preso Farabego ha avuto un problema serio il ragazzo di Covid, no? Nel momento in cui il ragazzo è rientrato, quindi ha perso del tempo, ci stava un altro ragazzo che è il signor Masetti, che comunque il ragazzo sia in allenamento che in partita stava crescendo insieme a un altro ragazzo che è Ghiotti. Quindi la coppia centrale è cresciuta in maniera esponenziale durante queste partite. Quindi Farabegoli è stato penalizzato dalla crescita, come lo stesso Bianconi, dalla crescita esponenziale di due interpreti, Ghiotti e Lorenzo Masetti. E voi mi insegnate che comunque quando c'è crescita, comunque uno completa l'altro, diventa difficile
rompere la coppia,
rompere e trovare. Mi piace il cuore,
ma felice l'allenatore che ha questi dilemmi e non il contrario, ecco.
Lo so, però mi piange il cuore, perché comunque
meriterebbe Farabegoli,
deve aspettare, come Bianconi devono aspettare, cioè,
va bene.
Mi auguro di dargli,
vai Stefano, andiamo avanti perché sono tantissimi, sì, veramente tanti, mister, qui hai fatto il botto,
Riccardo, che fa i complimenti per il post partita con la Reggiana.
Scrive, hai fatto un'analisi chiara, concisa e serena, complimenti, andiamo avanti. Veloce, perché sono tantissimi messaggi.
Sì, io perché sto guardando anche sopra, tu non li vedi, ma... ecco, Gianni Red che chiede...
Ecco, l'avrei fatta io la domanda.
Allora vai tu.
No, ecco, dice... Gianni Red dice, io volevo introdurre il discorso Moretti dopo, ma lo fa il nostro ascoltatore. Con la vittoria tutti se la sono presa con Moretti per l'espulsione, ma secondo me l'arbitro è stato troppo severo, non era da cartellino rosso il fallo. Lei che ne pensa? Beh, io aggiungo però... che qualcosa c'è stato, perché Moretti ha preso due giornate, non una, perché se fosse stato un semplice cartellino rosso dovrebbe aver preso solo una giornata. Forse gli ha detto qualcosa, cosa è successo?
No, non ha detto nulla. Allora, io c'ho un software che mi fa vedere in ingrandimento, perché io dal campo non mi ero reso conto. Comunque Federico veramente non ha fatto una cosa veramente innocua, cioè non è... Allora,
ma perché due giornate?
Ma l'arbitro era lì, evidentemente ci ha visto. Allora, guardate, Io in 20 anni sono stato espulso una sola volta ad Avezzano.
Sì, eppure io mi ricordo, io l'ho visto giocare, tu menavi.
Menavo, sì, ma io ero molto, cioè, ero tosto, ma sempre corretto, mai fuori, non ho mai dato una gomitata a un giocatore, non ho mai fatto dei gesti brutti, che ti posso dire, uno sputo, per esempio, non esiste. Cioè, gomitate, mai, falli di reazione, mai.
Ma perché Moretti ha preso due giornate?
Questo, guarda, questo sinceramente l'arbitro che stava lì l'ha giudicato un intervento fuori luogo.
Farà ricorso alla società?
No, mi sa di no. Questo, non mi sono interessato in tal senso.
Vabbè.
No?
Giuseppe, andiamo ancora avanti. Giuseppe, buonasera mister. Come si fa a tenere alta la concentrazione ai giocatori che giocano poco?
Giocatori che giocano poco, a noi sinceramente sono in pratica, i nomi sono quelli, sono i due difensori centrali e,
di cui abbiamo già detto,
Sabattini che è il quarto, che comunque l'ho inserito 2-3 volte, non è che ce n'ho chissà quanti. Per il resto,
beh, e poi Sabattini è anche un ragazzo che è appena arrivato dalla primavera, quindi penso che lo abbia messo in conto che deve fare gavetta, no?
Noce comunque gli ho dato spazio nelle due partite con Lucchese e Cesena. Maurizio domani entrerà in campo al posto di Alessandro Di Renzo. Poi avremo la Coppa Italia, quindi che per noi sarà...
Avella e Vitali li stai alternando, no?
Alternando, certo. Poi lì avanti comunque stanno giocando tutti. Il 2004 Brioni comunque sta entrando.
E poi adesso, scusami, è anche un po' più facile rispetto a quando tu eri calciatore, perché hai 5 sostituzioni, quindi alla fine si gioca in 16.
È vero, questo comunque aiuta gli allenatori, anche
nei
cambi, però... Ti ripeto, l'aspetto, diciamo così, di campo è la questione dei due difensori centrali, che lì non voglio...
Vuoi sfruttare il fatto che si è creata questa empatia fra loro due.
Certo.
Gianluca, mister Colavitto, dai la carica giusta ai ragazzi. Beh, questo penso che sia scontato.
Quello sempre, perché loro ti devono vedere sempre e comunque che stai a tritolo in allenamento, che stai a tritolo... quando proponi un qualcosa, perché poi non è solo il campo, è lo spogliatoio, ciò che fai vedere, ciò che dici, come ti comporti.
È la gestione del gruppo.
Sì. Che poi,
è forse la cosa più difficile.
No, che poi in un'annata comunque ci può stare che non steccano i ragazzi, stecca il mister. Quello non deve succedere, però vi assicuro...
Può capitare,
perché siamo...
Persone. Giampaolo invece ti pone, io sintetizzo perché è un messaggio lungo, dice: perché lei ti fa i complimenti e dice: solo una curiosità tecnica, perché lei che pratica un gioco avanzato e alto non pratica altrettanto spesso il fuorigioco?
Guarda, questo non... Allora, il fuorigioco io non lo alleno e non lo so allenare. Il fuorigioco è conseguenza di un qualcosa. Il fuorigioco non è in partita, succede spesso che comunque gli avversari vanno in fuorigioco, ma il fuorigioco è una conseguenza di una risalita.
Non ci giochi con il fuorigioco?
Io non lo alleno e non lo so allenare. Cioè, il fuorigioco è conseguenza di un pressing, è conseguenza di togliere un tempo e spazio.
Che è diverso però dal giocarci sul fuorigioco. Ecco, questo è diverso invece dall'averlo proprio come dettame tattico, no? E ci sono allenatori che giocano con il fuorigioco.
Guarda, io ti dico l'ho detto, il fuorigioco è conseguenza di un qualcosa. A me il fuorigioco è fuorigioco individuale.
Questa è una lettura
individuale.
Però vedi come sono attenti i nostri ascoltatori. L'ha colto questo, che tu non ci giochi. Gianni invece ci dice, Gianni Frittella, ex edicola della stazione, dice: a Pescara e Reggio abbiamo preso gol negli ultimi minuti. Che spiegazione può dare? Però sono due situazioni diverse, secondo me. Quello, il gol preso nel finale a Reggio del 3-1, credo che sia.
Guarda, io ti dico che i due gol che abbiamo preso a Pescara, se io avessi avuto un'altra settimana di tempo, difficilmente li prendevi, ecco, perché comunque sono situazioni che ho allenato, alleno, e quindi sono situazioni diverse rispetto a Reggio.
Molto diverso. È diverso prendere il gol del 3-1 e invece è diverso prendere il gol del 2-1 decisivo, e anche tatticamente sono nate da due situazioni molto diverse. Maurizio, che anche fa un messaggio piuttosto lungo, dice: vabbè, perché non cerchiamo anche di spendere, di essere un po' più furbi, magari spendere il fallo e prendere la munizione pur di fallo tattico, insomma, evitare di prendere gol.
Quella è un'osservazione giustissima.
Aspetta, lui conclude dicendo con il tormentone: comunque con la vittoria ti amo. Questo dice Maurizio.
lo so, io lo ringrazio per l'affetto. Comunque questa è una considerazione che fa parte della crescita di un gruppo. E lì può darsi che la carta d'identità può,
bravissimo, darsi, conta, esatto.
Possa contare, sì.
Io sono cresciuto guardando tra le altre squadre il Milan di Sacchi, e ti posso dire che lì c'era il fallo tattico.
Giusto.
Poi dipende, le ammonizioni dipendono anche dalle maglie, dai colori della maglia. Claudio 5, che ti dice: mister portaci in B, ciao da Claudio, vuole andare in Serie B. Mister, l'altro Claudio che ci dice: mister, buonasera, mi sono convinto che Sereni è determinante nel gioco d'attacco, mi sembra il migliore a legare il gioco e senza di lui facciamo un po' più fatica davanti, mi sbaglio? E io qualche giorno fa dicevo, prima dell'infortunio di Sereni, dicevo: guardate chi è che non esce mai, che non viene mai sostituito. Ha colto anche questo ascoltatore?
Sì, guarda, io ti dico questo, che Marcello lo sto apprezzando, perché calcisticamente è molto intelligente, quindi lui è un ragazzo che comunque in partita in corso, se tu gli dici: guarda Marcello, fammi il quarto di centrocampo, ti fa il quarto, fammi il terzo a centrocampo e ti fa il terzo, fammi l'attaccante centrale e ti fa l'attaccante.
Quindi è molto duttile.
È duttile ed è un ragazzo cognitivo.
Sì. Un tuo collega che l'ha avuto a Ravenna mi ha detto: Sereni ha un solo problema, che non ancora non sa quanto è forte.
Sì. Guarda, io questo non te lo so dire, perché comunque le prestazioni che mi sta facendo sto ragazzo sono prestazioni importanti, quindi alla fine non so i margini, che margini c'ha di miglioramento.
Dorico, il mister è lei, ma togliere Di Renzo adesso che è in gran forma non è un peccato?
Guarda, io ti dico, al di là di tutto, che l'alter ego di Alessandro è un ragazzo che comunque ci può stare benissimo, ed è Emanuele, è un 2001 che comunque sta facendo anche lui minuti
importanti
che si merita. Soltanto che Alessandro, in virtù della partita di domani, comunque
abbiamo avuto un turno infrasettimanale, no?
Ha speso tanto anche dal punto di vista proprio mentale.
Ricordiamo sempre, ma questo lo dico sempre a me stesso da giornalista, prima me lo dico, che in campo, in allenamento durante la settimana, c'è l'allenatore che guarda i calciatori e guarda e nota tutto, credo, quindi c'è qui la risposta. Gianni dice: Colavito, come mai l'Ancona è l'unica società che non ha stranieri in organico? È un caso oppure una scelta?
Io penso che sia un caso. Non è che l'anno scorso a Matelica ci stava qualche straniero, mi riferisco a Mbai che gioca a fermo, però non...
Che ti ritrovi davanti domani?
Sì, lo ritrovo domani. Sì.
Sta facendo bene, te lo dico.
Sì, ma tanto lui ha giocato in Serie A, non è che ritorniamo al discorso, cioè non è che Mbai ha vinto il campionato di Serie B, fa parte degli immortali di Carpi. Quindi,
sì, un giocatore che ha molte, anche lui molto, molto duttile, no? Dicevi di Sereni, anche Mbai l'ho visto giocare a destra, a sinistra, da mediano, a centrocampo, lui può giocare dovunque.
Dovunque, sì, perché poi c'ha struttura fisica, c'ha presenza in campo.
Massimiliano, in avanti si prevedono novità rispetto ai titolari di martedì?
può darsi, perché comunque Sereni ha ripreso dal problemino che ha avuto, quindi Nando Del Sole gli voglio dare continuità, perché Nando Del Sole ci deve dare quella...
Deve fare minuti, deve mettere minuti nelle gambe.
Sì, deve fare minuti, e poi dopo comunque in organico, diciamo che tolto il difensore centrale Iotti, Mancino, tolto gli esterni bassi a sinistra, Mancini, comunque lui è quello che è il Mancino, diciamo, di qualità, ecco.
Stesso principio tra Noce e Tofanari, gioca Noce domani dall'inizio?
No, penso domani, penso di riconfermare
Tofanari,
Nicolò, che ha fatto molto bene, sta ritornando il Nicolò che conosciamo tutti.
Sì, e ne abbiamo bisogno. Qui non vedo chi l'ha scritto, cioè, è bello, insomma,
è Dorico.
Dorico dice: uno straniero ce l'abbiamo, Berardi, che è di San Marino, anche se ancora non è utilizzabile.
Comunque ha fatto un'osservazione giusta, io sono... Lo consideravo, diciamo così, un italiano, invece c'ha ragione.
Di San Marino. Benissimo.
Più attento di me.
Benissimo.
Mauro mister... Baldo ci scrive: l'intervento del venerdì sera di mister Colavito è sempre tanta roba, un vero piacere ascoltarlo. Fabrizio dice: domani i canarini li porto al gatto mio. Enrico Tardini scrive: il mister è il nostro valore aggiunto, professionista, umile, poche chiacchiere e tanta concretezza. Grande mister.
E poi arriva Nicola Vitto Tiamo, che non te li leggo più perché ormai quelli vanno a catena, ormai questo è un tormentone che ti
anch'io,
porterai avanti
anch'io
per
tutto. Io amo tutto Ancona, amo.
Benissimo.
Perché avverto proprio l'affetto.
Questa empatia che si è creata.
Sì, l'avverto e mi responsabilizza ancora di più e mi rendo orgoglioso. Quindi se do il 110 a tutte le componenti e cerco sempre di dare quel qualcosina in più, però vi ripeto, il calcio mantengo il mio equilibrio, cioè io non mi esalto quando vinco e non mi deprimo, cioè io vado avanti con il mio lavoro, ecco. Questo perché ho preso batoste e so in che mondo vivo,
che ci vuole poco, no, per rompere
poco, veramente, ma poi cioè veramente ci vuole poco. Io sono sempre me stesso e vado avanti sempre per la mia strada.
Grazie mister, grazie per la tua disponibilità. È grazie sempre un piacere averti il grazie. Venerdì Dorico chiude dicendo: Colavito e Micciola, we love you. Beh, almeno c'è anche il mister.
Sì.
E Alex che dice: quando ti incazzi in panchina mi fai morire, numero uno. E quindi concludiamo con questo, perché continua ad arrivare, se no non ti lascio andare più. Abbiamo anche un altro ospite, però
grazie
tanto,
buon lavoro,
Gianluca, grazie
serata.
E in bocca al lupo per domani, in bocca al lupo.
Viva il lupo.
Grazie, buona serata.
Bene, lasciamo mister Colavito, Gianluca.
Come Sarri, addirittura Gianni Red Bull. Vabbè, non finiscono più i messaggi veramente non finiscono più.
È giusto che sia
però
così.
Però abbiamo un altro ospite, dobbiamo chiamarlo Stefano, perché è stato molto cortese a accettare.
Come no, lo chiamiamo.
E poi Fabrizio Salvatori è una persona...
Prima del calcio d'inizio della gara di domani alle 17:30, tra Ancona Matelica e Fermare, il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, il sindaco della città di Ancona, Valeria Mancinelli, insieme all'assessore allo sport, Andrea Guidotti, e al patron dell'Ancona Matelica, Mauro Canini, accompagnato dalla presidente biancorossa Roberta Nocelli, premieranno i tre ragazzi risultati vincitori per il valore simbolico dei loro disegni relativi al concorso Cos'è per te l'Ancona Matelica. Ai vincitori verrà regalata una maglietta ufficiale della squadra con il proprio nome impresso, e in più durante una prossima seduta di allenamento potranno scattare una indimenticabile foto con il loro calciatore preferito. Tutti i bellissimi lavori arrivati saranno comunque visibili allo stadio in un'apposita area in tribuna coperta, e tutti i partecipanti riceveranno un gadget appositamente dedicato da parte della società per ringraziarli del loro impegno e della passione per i loro colori. Una passione che non ha età e che comincia sin da piccoli.
Bene, una bella l'occasione, ci sarà quindi Gravina, perché qui
è ufficiale.
Scusa, Ghirelli. Che qui è ufficiale, è stato annunciato con la presenza del presidente della Lega di Serie C.
Bene, ci fermiamo lì nella pubblicità e ultimo ospite
con Fabrizio Salvatori. Spero ancora che ci sia.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è servizio pneumatici di tutte le migliori marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiamalo 071 280 3080.
Mangio prima di fare sport? Come recupero dopo il mio allenamento? La risposta corretta si chiama Torfit. L'energia dai nostri integratori a base di carboidrati e vitamine, la forza dalle proteine in polvere ad alta solubilità o dalle comode barrette. Scegli il gusto che ti piace di più. I prodotti sono fatti in Italia con ingredienti di qualità, OGM free, senza glutine, e ci sono anche quelli per i vegani. Acquista la giusta integrazione sportiva di qualità su www.torfit.com. Per info 0173 36 11 40.
Dal camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona trovi le migliori marche da sempre come Blu Salina Yachting, Milena Confezioni, Navigare e Filo Vans. Inoltre troverete l'Angolo Outlet con camicie di fine serie a partire da 25 euro. Dal camiciaio tutte le camicie sono in puro cotone, anche doppio ritorto e non stiro. La camicia da uomo per eccellenza, di ottima qualità, a prezzi imbattibili, la trovi solo dal camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona. Il camiciaio veste l'uomo dal 1985.
Caldaia Sicura, riprendono gli accertamenti agli impianti termici. In base alla normativa vigente, gli impianti termici devono essere sottoposti al controllo di efficienza energetica e ad una regolare manutenzione. Se un impianto termico non funziona bene, ci sono grossi rischi per la sicurezza delle persone e per la tutela dell'ambiente. Un impianto efficiente permette di risparmiare. Fai la manutenzione periodica della tua caldaia, metti al sicuro te e la tua famiglia e non incorri in spiacevoli sanzioni. Rivolgiti subito al tuo manutentore di fiducia. La tua sicurezza è il bene più importante. MPSPA, meglio e prima.
Oh, ma te il pesce fresco in 2P, perché ne sai?
No, co!
Adesso c'è pescheria online, piano il pesce fresco dei pescherecci giù al Mandracchio e te il portano pure a casa.
Wow!
E dai, e sai quanto costa? Ma co, poi te il portano a casa gratis e se vuoi pure capato.
Oh, ma non è che te il magna neppure.
Pescheria online, il pesce fresco del nostro mare direttamente a casa tua. Consegna gratuita in Ancona e comuni limitrofi. Possibilità di consegna già pulito. Ordina sul sito www.pescheriaonline.eu oppure scrivi a WhatsApp al numero 328 23 22 876 per ricevere il listino prezzi della settimana.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Rientriamo dall'ultimo break pubblicitario un po' lungo oggi con i due mister. A te Ferdinando.
Sì, grazie di essere con noi al direttore Fabrizio Salvatori. Buonasera.
Buonasera a voi, a tutti.
Fabrizio Salvatori, direttore con una lunga carriera, è stato in tantissime squadre, da ultimo credo il Modena, è stato anche molto vicino all'Ancona a più riprese, direi, no? Esperienze e contatti con l'Ancona. E era allo stadio nell'ultima partita casalinga con il Montevarchi, profondissimo conoscitore direi della Serie C e non solo della Serie C ma del Girone B in particolare. Ecco, che impressione le ha fatto, direttore, l'Ancona Matelica?
Ma è una buona squadra, gioca un buon calcio, è determinata, vogliosa, credo che in questa categoria quest'anno sia una delle migliori squadre e che possa togliersi delle soddisfazioni.
Ecco, ci sono le altre marchigiane, anche in particolare la Fermana che domani sarà di scena al Del Conero. So che ha avuto modo di vederla, ecco, qual è lo stato di forma, la condizione della Fermana, quali sono i problemi che hanno insomma indotto la Fermana a questa partenza non brillante, perché ha appena 6 punti.
Beh, le ho viste un paio di volte con il Modena, molto molto male, poi invece contro il Siena ha fatto una buona gara, probabilmente il cambio d'allenatore può avere dato uno stimolo in più ai ragazzi, li ho visti più determinati, è chiaro che in questa categoria se conosci i propri limiti giochi nella maniera che più ti è consona. credo che alla fine possa anche cercare di ottenere il risultato che si aspetta, non credo la salvezza che la possa fare, anche perché non ci sono tanti fenomeni, a parte 4-5 squadre importanti.
Ecco, diciamo la griglia del campionato ridisegnata anche alla luce dei risultati di queste prime 10 giornate, che sono già un test abbastanza probante, perché 10 giornate sono più di un quarto, no, del campionato. Campionato diviso in due, cioè con un gruppetto di prime che sono di prima fascia che sono nettamente più forti?
Sì, quella che sta perdendo un pochino terreno è il Pescara, ma le altre, Reggiana, Modena, ma la stessa Ancona, stanno nell'alta classifica meritatamente.
Anche quindi, il Cesena, no? È che insomma più o meno...
Cesena, che ho visto anche il Cesena, è un'ottima squadra, c'ha due buoni attaccanti, ma un bel collettivo, un ottimo allenatore. Cioè, in questo campionato lo vincerà chi si cullerà meno sugli allori, cioè chi crede di averlo già vinto oppure crede di affrontare una squadra debole e poi, come è successo magari a Modena, a Montevarchi, di perdere la partita. Le sorprese potrebbero essere non prevedibili.
Ecco, forse proprio il Modena, che pur essendo per carità quarto in classifica, 18 punti, quindi in piena corsa, però insomma era un po' annunciata come forse anche più della Reggiana come una squadra, la squadra guida del campionato, è quella che fino adesso ha avuto qualche passo falso inaspettato.
Sì, a livello di nomi credo che sia forse quella più attrezzata di tutti,
anche di ampiezza dell'organico forse.
Sì, anche quello, c'è degli ottimi giovani, ma in questo campionato no, come tutti, non, molte volte non conta la voglia, la determinazione, e vincere aiuta sempre a vincere. E la Reggiana comunque è un bello organico, credo che sarà difficile che non possa arrivare nelle prime, se non prima, in classifica, perché poi dopo prendi coscienza delle tue possibilità e puoi arrivare anche oltre le tue aspettative.
Quindi l'Ancona Metelica in questo contesto ha le possibilità di rimanere nella zona alta fino alla fine, tenere insomma.
Beh, visto quello che ha fatto fino ad ora, credo proprio di sì, perché ripeto, poi l'entusiasmo ti aiuta a fare le cose facili, le cose difficili e viceversa. È chiaro che deve essere bravo lì l'allenatore, il gruppo, la dirigenza, a non farli illudere e adagiare sugli allori, perché più passano le giornate e più ci si avvicina al giro di ritorno, poi i punti pesano doppio.
Ecco, si dice che il giro di ritorno è un altro campionato, comincia un altro campionato, è vero questo?
Ma è vero, sì, perché molte squadre magari cambiano un po' di giocatori e se indovinano gli acquisti e le cessioni può cambiare la stagione. Mi ricordo lo Spezia 2 anni fa, quando andò in Serie A, il girone d'andata fece molto male, il girone di ritorno le vince quasi tutte e andò in Serie A. Quindi molte volte una vittoria, vincere una partita che magari non meriti, ti può far scattare quella molla, quell'entusiasmo che poi ti fa volare.
Ecco, ci sono nell'Ancona Metelica, anche per cercare di capire questo avvio decisamente positivo, due giocatori come Rolfini e Sereni che vederli giocare è un piacere, ma che se andiamo a vedere il loro curriculum, il tabellino come si faceva una volta sul Marco Panini, non hanno mai segnato tutti questi gol, cioè non sono andati mai in rete con questa facilità con cui vanno quest'anno. Da che può dipendere? Dalla maturazione singola oppure da un contesto particolarmente favorevole, il contesto di squadra?
Sicuramente da un contesto di squadra, perché il portiere non prende gol perché anche gli attaccanti saranno i primi difensori. L'attaccante fa gol perché magari c'ha dei compagni che gli mettono in condizioni di arrivare alla conclusione facilmente. È un insieme di cose, di fattori, di errori dell'avversario. Poi sai, si può trovare sempre un'annata giusta rispetto alle precedenti.
Quindi un po' il contesto un po'...
È un problema. problema di collettivo. Se il collettivo è valido, per un attaccante, se hai gli esterni bravi a darti la palla al momento giusto, quando magari fai sulla profondità, oltre quartista che te la mette, ti mette da solo davanti alla porta. Anche se Rolfini, io l'ho visto fare due gol, mi pare, con il Montevarchi su rigore.
Sì, sì, due rigori, sì.
Quindi molte volte i rigori contano.
Aiutano.
Aiutano, e quindi dopo prendi coscienza magari delle tue possibilità e ti va bene all'annata.
Sì, magari si provano quelle soluzioni che in altre condizioni non proveresti, un attaccante non proverebbe, no?
Esatto.
Ecco, per completare il quadro delle marchigiane, la Vispesaro partita male e poi invece ha trovato una quadra.
Ma ha alternato dei risultati buoni come dei risultati meno buoni. D'altronde ogni partita è diversa dalle altre, dipende come vai imposti, come parti, come ti gira il fattore, diciamo, errore dell'avversario, il tuo errore, l'episodio positivo, molte volte anche l'arbitro ti può
incide
a favore, ma non perché magari è di parte, ma puoi sbagliare a tuo favore o contro. Tante volte, cioè io l'ho visto un paio di volte, è una buona squadra che lotterà tranquillamente per salvarsi e troverà anche il momento giusto per avere delle soddisfazioni. Non devono, sono squadre che non devono mollare un centimetro quando affrontano un avversario, perché se hanno quell'attimo di magari di difficoltà e la volta che con avversari magari di categoria o di qualità ti puniscono.
Come difficoltà questo girone, il girone B, ecco, anche su base della sua larga esperienza, è più o meno complicato e difficile degli altri due?
Ma il primo mi sembra molto molto inferiore a questi due.
Parliamo del girone A, quindi.
Del girone A. Girone B e girone C credo che sono due modi di giocare diversi. Il girone B c'è della qualità, della grinta, mentre il girone sud c'è della qualità, ma è molto più, ci sono dei campi molto più difficili da affrontare le squadre in casa.
Tante grandi piazze, no?
Tante grandi piazze, magari alcune con soldi, altre col portafoglio un pochino più ristretto. Però ecco, sono piazze al sud, ci sono piazze importanti che tante hanno fatto la Serie A per diversi anni. Credo che il sud sia quello più difficile da affrontare.
Però qualitativamente questo girone B, insomma, quest'anno sembra di buon livello.
No, è un buon livello, perché ci sono squadre, Pescara, Modena, Reggiana, hanno dei giocatori di categorie che potrebbero fare anche la categoria superiore.
Bene,
l'hanno fatta.
Certo, per chiudere, direttore, la partita di domani del Conero, in percentuale, quante ne darebbe all'Ancona e quante alla Fermana per la vittoria?
Bah, se devo guardare la classifica e quello che ho visto io, credo che se l'Ancona non la sottovaluta, la Fermana dovrebbe avere la possibilità di vincerla, ma è chiaro che finché non la affronti, non fai gol, l'episodio magari che ti può andare male, dopo vai in difficoltà nel pallone. Credo che abbia buone possibilità di vincerla, però onestamente la Fermana, che ho visto con Siena, è una brutta gatta da affrontare.
Da pelare, quindi è comunque da affrontare con molta attenzione e concentrazione.
Sì, certo.
Benissimo. Direttore, grazie della sua disponibilità e al piacere di rivederla al Del Conero o su altri campi. Grazie, arrivederci.
Bene, lasciamo il direttore sportivo Fabrizio Salvatori, con cui abbiamo fatto il quadro un po' di questa stagione. Andiamo adesso nell'ultima parte, l'appuntamento classico del venerdì. Non pensavi che chiudevamo senza aver fatto l'ultima parte, perché È essenziale andare a vedere la nostra famosa, anche se ormai è divulgata già prima dalla società, la terna arbitrale. Andiamo a spiluccare
ma
subito.
Ma non lo guarda, non lo leggono perché aspettano che
aspettano
la diamo noi.
Hai ragione.
La terna.
Vuoi mettere?
Anzi, la quaterna, perché c'è anche il quarto uomo.
Esatto. Ed eccola qua. Aspetta che ingrandisco, perché adesso qui con i decibel visivi che continuano a scendere, eccola qua. Oh, ti basta questo 150%? Direi
allora,
che ce la facciamo.
Abbiamo un arbitro romano, Francesco Luciani della sezione di Roma 1 arbitrerà Ancona Matelica Fermana, coadiuvato dagli assistenti, dal palermitano Francesco Cortese e dal rodigino Nicola Tinelli, quindi un veneto e un siciliano. E invece, per quanto riguarda il quarto uomo, siamo con Claudio Panettella, che è di Gallarate e quindi un lombardo.
Andiamo,
quindi abbiamo
torniamo vicino a Milano.
Romani, palermitani, veneti e lombardi. Abbiamo tutta l'Italia, Stefano?
E si vede che c'è il presidente domani.
E domani c'è il presidente, per cui a maggior ragione il signor Luciani sarà chiamato ad una direzione di gara molto, molto attenta. Volevo dare anche, perché ci ascoltano, volevo dare anche la quaterna arbitrale della Vis Pesaro, che è l'altra marchigiana che domani gioca.
Non si scherza neanche qua,
Qui abbiamo Nicolò Turrini, che è l'arbitro di Firenze, i collaboratori di linea, che sono Matteo Nigri di Trieste e Paolo Tomasi di Schia, e Stefania Menicucci, quindi una signora di Lanciano, che è il quarto uomo, nel caso specifico la quarta donna in questo caso, no?
In questo caso sì. E c'è una donna comunque che dirige domani, c'è una donna che dirige Pistoiese Montevarchi,
Maria Marotta di Sapri, che dirige Pistoiese Montevarchi. Solo qualche anno fa sarebbe stato insomma una rarità, ma invece ormai insomma anche le donne stanno e lo notiamo con piacere, stanno guadagnando campo nella classe arbitrale.
Lorenzo con la vita numero uno, sempre uno dei migliori allenatori del mondo del calcio. Poi c'è Gianni Frittella che fa un commento.
No, Gianni
è così,
è
lui
il
dice.
Suo sì, è il suo modo di essere. No, assolutamente.
Allora,
anzi, è stato gentile perché ha aspettato. Perché noi, avendo i due allenatori, ci siamo dilungati parecchio. Poi anche i tanti messaggi per Gianluca De Angelis. Questa è la diretta, no? Andiamo un po' con i tempi che si dilatano a volte si restringono. Bisogna gestirli.
Allora, prima di chiudere al volo, ricordiamo quello che succederà. Poi sabato prossimo, sì. Perché c'è stato questo anticipazione del match.
Sì, Viterbese Ancona Matelica, che sarà il 12° turno di campionato, si giocherà sabato 30 ottobre alle 14:30. La gara sarà trasmessa in diretta, sarà una del pacchetto trasmesso in diretta su Sky della Serie C.
E poi pochi giorni dopo, il 3 novembre,
alle 15 al Del Conero c'è la gara di Coppa Italia, ancora con la Viterbese, quindi a distanza di 4 giorni Ancona e Viterbese si affronteranno, la prima volta a Viterbo, la seconda ad Ancona,
con due scopi completamente differenti. Sì. Importante soprattutto la seconda, perché potrebbe,
insomma,
sono importanti tutte e due,
sì,
no? La Coppa Italia,
però, Coppa Italia, no? C'è questa curiosità, ma che capita anche a livello di Serie A? Abbiamo visto due squadre che si affrontano nel giro di 4 giorni, quindi proprio è un
adesso che siamo in conclusione possiamo dare una sciapata giusto per colmare. Quanto sei addolorato da laziale per quello che è successo ieri alla Roma?
Ma allora guarda, io non sono ipocrita, per cui
non è convinto dalla tua frase, Cristian Camilletti. Quindi sì, non sono ipocrita,
no,
e lui ha detto
non sono ipocrita, per cui non posso dire che ieri abbia versato lacrime amare per il 6-1 subito dalla. Intanto salutiamo Cristian che è passato in redazione dalla Roma. Però mi fa pensare, no? Mi fa pensare perché una squadra come la Roma, che ha un organico secondo me molto valido e che sicuramente diciamo le riserve non sono all'altezza dei titolari, però anche le riserve della Roma non sono tali da prendere 6 gol al cospetto di una squadra come il Bodo e Glimt. È un po' questa nostra difficoltà delle squadre italiane a ben figurare negli ultimi anni in Europa, a fare fatica, ecco, a fare fatica. E insomma, io mi auguro sì, anche da tifoso laziale, sì Gianni, sì, che anche la Roma diventi competitiva in Europa, perché ripeto, io vedo proprio che questa difficoltà delle squadre italiane, insomma, la Roma partecipa alla Conference League nata quest'anno, che è la terza competizione in ordine di importanza dopo la Champions e l'Europa League. Insomma, una squadra come la Roma, costruita con dovizia di mezzi, perché sì, non sarà a livello proprio delle primissime, ma insomma, la Roma quest'anno ha investito tanto, ha investito più di 100 milioni di euro nella campagna acquisti. Ieri in campo c'erano giocatori come Kumbulla, che la Roma ha pagato più di 20 milioni di euro. Tu vai a giocare sul campo del Bodo e Glimt, dove a differenza di 3-4 giocatori che si conoscevano, gli altri erano dei perfetti sconosciuti. Quindi io penso che sia una questione non solo di qualità, ma proprio di mentalità. Andare a giocare in Europa oggi non è facile, non è facile, l'abbiamo visto anche in Champions. Quindi sì, un po' è chiaro, insomma, poi uno crescendo
da laziale non, sì, però
da insomma da italiano,
da italiano,
direi, ecco,
dispiace ovviamente quando una squadra viene così presa,
che poi sappiamo che all'estero
schiaffi.
Un po' ci ricamano su queste cose, no? Certo. Oggi era pieno il web di
sì. di anche per Mourinho, perché era la prima volta che prendeva una scoppola del genere nella sua carriera.
Sì,
6 reti non l'aveva mai prese,
1007 partite ufficiali da allenatore, e lui Mourinho non aveva mai preso 6 gol tutti in una volta, e c'erano anche qui, insomma, girano sul web parecchie cose che fanno sorridere, come quella che dice Mourinho special 1, special 2, special 3, 4, 6, 7, insomma, no, 7, 6, basta.
Ci veniamo a 6.
E Gianni che dice: io non li piango, anzi.
Vabbè,
Gianni,
quando siete cattivi, dai. No, detto,
no,
che era...
no, Gianni, però devo dire che poi quando succede al contrario, la rivalità in Roma è tale che insomma, tra tifoserie non si fanno sconti. Ma poi bisogna dire che la Roma non è nuova a queste disavventure. Gianni potrà darmi la testimonianza, perché se guardate gli ultimi anni sono diverse volte che la Roma prende 7 o 6 gol, insomma, in Europa. Però ripeto, in Europa le squadre italiane devono veramente crescere. Mi hai fatto una domanda cattivella, io ho cercato di rispondere in tutta sincerità.
Ok, no, ma l'ho fatta anche per stemperare. Certo, però chiudiamo, certo, con il comunicato della Curva Nord Ancona. Ritornando a casa nostra, invitiamo l'intera tifoseria per la partita con la Fermana ad entrare allo stadio con un buon margine di anticipo, al fine di una buona riuscita della coreografia. Quindi attenzione, capita a me,
andate allo stadio per tempo,
esatto,
perché
c'è una coreografia che la Curva Nord sta preparando, quindi vediamo di fare una bella un bel colore all'interno dello stadio. L'ultimo dato che noi avevamo per quello che riguardano i biglietti venduti proprio per la Curva Nord ci parlava di 1530 tagliandi già assegnati. C'è tempo fino a domani,
sì,
prima
noi pensiamo
del fischio,
che, insomma,
che la quota 2600 ci siamo arrivati.
No, hai detto
dai.
1000, in realtà sono 2530.
Sì, sì, no, io davo solo la curva. Questo è il dato della curva.
La curva è 1530.
No, già eravamo, sì.
Sì, noi contiamo, insomma, vabbè. Ecco, siamo sui 2530, contiamo
2600,
domani mattinata
battiamo il record,
questo muro di 2588 2600, insomma, il muro psicologico venga
superato. Precedente,
sì, perché diamo anche lettura di questo dato che è interessante. L'Ancona Metallica ha disputato finora in casa in campionato 5 partite ed è
cresciuta sempre, dai.
Sì, con il Pontedera 2100, con l'Olbia 1004,
che è la
prima,
più bassa,
poi col Pontedera 2110, con la Lucchese 2265, con l'Imolese 2588 e con il Montevarchi più o meno si è mantenuto su quel livello, che è 2578. Quindi il record con l'Imolese 2588 e in 5 partite 10.941 paganti. Ancora che è in questa speciale classifica
è 1, 2, 3, 4, 5, è sesta, dietro al Cesena, anzi al Modena, Cesena, Pescara, Reggiana e Siena. Siena 11.000, quindi siamo là.
Sì, al primo posto c'è comunque come affluenza media, andiamo a guardare, c'è la Reggiana con 4.193 presenze, poi c'è il Modena con 3.947, il Cesena con 3.537, il Pescara con 3.070 e poi ce la battiamo con il Siena 2.263 e noi 2.188, quindi
sì, siamo lì, tra il quinto e il
sesto posto,
stiamo
migliorando però.
Insomma, ecco, quindi bisogna andare allo stadio, dai, bisogna sostenere questa squadra che se lo merita. Gianni ci manda messaggi simpatici
a che c'è un figlio, l'ha tradito un figlio è passato dall'altra sponda, è diventato romanista, quindi è rinnegato. Ma io che ti devo dire,
ecco,
Gianni,
questo no, Gianni, io no, questo
ci
non
sono due, tutti e due rinnegati, no,
il mio invece è
rimasto fedele,
sì,
tu dici.
Vabbè. Tifoso dell'Ancona ed è simpatizzante.
Vabbè, quella è l'unica consolazione anche mia, che sono tutti tifosi dell'Ancona.
Sì.
Quello almeno
non mi ha tradito. Bene.
Bene, grazie a Ferdinando Vicini.
Ricapitolando, abbiamo avuto con noi l'allenatore della Fermana, Giancarlo Riolfo, l'allenatore dell'Ancona Matelica, Gianluca Colavitto, l'ex calciatore dell'Ancona e allenatore della Fermana, Gianluca De Angelis, attuale responsabile del settore giovanile della Fermana, poi il direttore sportivo Fabrizio Salvatori. Devo una risposta a un nostro ascoltatore che aveva mandato un messaggio, mi chiedeva cosa fa Luca Cremona, che giocava nella Fermana fino all'anno scorso. Luca Cremona è, lo vedremo domani allo stadio, perché è l'attuale team manager della Fermana, quindi è rimasto a fermo ed è passato da calciatore a dirigenti. Poi c'era anche un messaggio che era arrivato che commentava delle dichiarazioni di Micciola. Un nostro ascoltatore ci chiedeva, Micciola ha detto che si aspettano dei rinforzi in società, non so se tu lo vuoi leggere, ma insomma così,
no, vabbè,
per dire che mi pare che Canilla sia sempre stato molto chiaro che non c'è, ecco, Roberto Tre che chiedeva secondo voi a quale tipo di aiuto si riferiva Micciola, nuovi sponsor o entrata in società di qualche altro imprenditore. A me pare di ricordare, anzi io ricordo proprio in maniera precisa, che Canilla abbia sempre detto sponsor va bene, imprenditori, cioè non cerco soci, ecco,
no, non è come i precedenti, non ha
non
questa necessità
soci.
Soprattutto Roberto Tre, per noi non c'è questa necessità da parte di Canilla
di
soci proprio,
di sponsor sì, ecco.
Di sponsor sì, perché è un altro tipo di discorso con lo sponsor,
sì.
No?
E mi pare un discorso molto molto chiaro,
perché
molto
lo sponsor è anche un discorso di legame tra la società e il territorio. Più
sì,
sponsor ci sono, più vuol dire che la società è radicata nel territorio.
Bravissimo.
Quindi cerchiamo di capire, la differenza sembra poca ma è sostanziale. E qui hai una società guidata dall'imprenditore Canil che non ha bisogno di avere ulteriori entrate, perché è lui che le copre tranquillamente.
Insomma, dopo tanti anni che abbiamo parlato ce lo godiamo, questo detto con un'altra parentesi.
Sì, è che ha i suoi obiettivi con i suoi tempi, molto chiari fin dall'inizio, quindi inutile ricamarci.
Serio,
un programma
esposto
che
nella prima conferenza stampa del 15 giugno, no?
E sta seguendo proprio tranquillo, liscio.
Anzi io direi che le cose vanno anche
al di là,
oltre le...
Al di là di quello che poteva essere il
una curiosità, abbiamo dato prima l'afflusso e la media, la società che ha il minor numero di spettatori è il Pontedera con 1511,
che ingrandisco, sì, qua,
ecco,
lo zoomato così,
1511,
non ci guerciamo.
Ma lo dicevo perché la seconda con minor numero Viterbese. Di spettatori è proprio la Viterbese con 1814, e Viterbese che sarà la prossima avversaria in trasferta dell'Ancona Matelica, l'abbiamo detto sabato, nell'anticipo di sabato 30 ottobre.
Ovviamente è un crollo da paura, cioè
sì,
da campionato.
Beh,
di eccellenza,
però del resto
5
Stefano
partite ha totalizzato 1814 spettatori
media,
in 5, no
media.
No, in totale in 5 partite la media è di 363,
quindi è dopo il Pontedera è la più bassa,
sì, è quella meno seguita in assoluto dai propri supporter,
appunto lo diciamo perché questo significa, cioè, questa è la prossima avversaria in trasferta dell'Ancona, quindi con una bella spedizione di tifosi, come ci hanno abituato i tifosi dell'Ancona e Matelica nelle ultime trasferte, addirittura l'Ancona Matelica potrebbe giocare in superiorità numerica in quanto a presenza sugli spalti,
potremmo giocare per l'ennesima volta
Viterbo,
in casa
a Rocchi di Viterbo sabato 30 ottobre. Benissimo,
La macchina di Viterbo, cioè la macchina.
Sì, la macchina.
La macchina, me la ricordo, eh? La macchina. Molti diranno che sta, non importa. No, poi approfondiremo.
È una tradizione.
È una tradizione. Che è una
viterbese.
Viterbese, che sì. Me la ricordo da bimbino. Avendo i parenti anche lì, ma ce l'ho sparsi dappertutto. Che ce devo fare? Mi spiace.
Intanto, speriamo che domani mattina il numero dei biglietti venduti,
e siamo sicuri,
travalichi finalmente questa qua da 2006,
dobbiamo batterla assolutamente domani, poi ci aggiorneremo. Ricordiamo che noi alle 17:45 la macchina di Santa Rosa. Bravo,
perfetto,
bravo
Gianni.
Gianni,
preciso che ce lo ricorda.
È uno spettacolo.
Ho anche assistito anch'io a questa bella manifestazione tradizionale religioso folcloristica, insomma, ecco.
Molto faticosa,
sì.
Mi dicono.
Sì, sì, ma infatti c'è tutta una preparazione. Beh, detto questo, noi ringraziamo tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici che sono stati tantissimi stasera. Tutti coloro che hanno mandato messaggi, ma anche tutti coloro che semplicemente ci hanno dedicato la loro attenzione. Stefano, grazie a te per il coordinamento in regia e saluto tutti. Ci sentiamo domani con la telecronaca diretta, come al solito, su Radio Tua di Ancona Matelica Fermana, e con il post partita importantissimo dalla sala stampa del Conero. È tutto
17:15, domani dalle 17:15 saremo in onda per seguire il match. Domani alle ore 13, se volete aver perso qualcosa, potete riascoltare Mister Coravito, Mister Riolfo, Ferdinando Vicini, replica alle ore 13, fra pochissimo sulla nostra pagina podcast www.radiotua.com o sul nostro sito internet.
Perfetto, grazie a tutti.
Ecco perché Gianni sa tutto,
sì,
abitava a Orte,
sì, sì, infatti,
a Orte si cambia una volta
sì, per venire ad Ancona, no?
A Orte
sulla
si
linea Roma-Firenze, Orte
si cambia.
Sì, sì.
Ciao a tutti.
Ciao, ciao.
Punto Biancorosso.
Il programma è stato offerto da...
Se il luogo della bontà esistesse, sarebbe una terra bella e rigogliosa, in cui gli uomini vivono in armonia con la natura e con le proprie tradizioni. Un luogo pieno di cura e di amore per le cose fatte per bene, in cui trovare il gusto genuino della felicità. Tre Valli Bontà del Parco, mozzarella, burrata e stracciatella, dai Monti Sibillini.
Punto Biancorosso vi dà appuntamento a lunedì prossimo alle 18:30.